Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Da 2 minuti e 20 il posticipo di questa nona giornata del campionato di Serie A in campo allo Stadio Olimpico di Roma. Roma e Palermo 0-0 il punteggio. Non è successo molto fino a questo momento, fortunatamente siamo entrati in collegamento ancora sul punteggio a reti bianche, quindi non ci stiamo assolutamente perdendo nulla. Buona serata da parte dei pallonari, da parte di Ari Ganzervi, anche a nome di chi poi mi raggiungerà in postazione, ovvero l'avvocato Andrea Pezzo e Dario Lilloni, che credo sia in viaggio. Comunque adesso vado a trovarlo direttamente su Discord, che è il mezzo che noi usiamo per comunicare. C'è intanto un fischio da parte del direttore di gara e il pallone non capisco se è uscito o se c'è un calcio di punizione in favore della formazione ospite. No, semplice rimessa laterale, probabilmente a vantaggio del Palermo. Così è, tra poco vi diremo anche le formazioni delle squadre in campo all'Olimpico questa sera, tra poco arriveremo anche in video perché sto facendo un piccolo lavoretto e quindi al momento non mi è possibile essere in collegamento. Qualche secondo solo di pazienza perché sistemiamo il tutto, prova di una trentina di secondi se tutto va bene. Mentre intanto c'è il pallone che è tornato alla Roma che adesso riparte dalla propria metà campo con il possesso affidato al numero 3 Juan Jesus. Lancio lungo da parte di Juan Jesus in avanti, colpo di testa da parte di Nainggolan aggancia, pallone sulla sinistra per El Shaarawy. Colpo d'occhio non granché, come al solito allo Stadio Olimpico c'è questa annosa vertenza tra il tifo organizzato e la questura, e quindi il risultato è uno Stadio Olimpico non pieno, per usare un eufemismo. Fischio da parte del direttore di gara, adesso c'è un calcio di punizione in favore della formazione della Roma sul pallone Leandro, Paredes. Eccoci qua, siamo anche in diretta video adesso con le immagini qui in studio. Forse era meglio il logo, ma va bene così. Calcio di punizione, in favore della Roma. Paredes, il cross è sul centro, colpo di testa di un difensore del Palermo. Pallone che si spegne oltre nel fondo. Calcio d'angolo in favore della Roma. Tra 8 minuti avrà inizio anche il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Ve lo seguiremo in diretta. Vi daremo aggiornamenti in diretta, visto che comunque ci si gioca anche il titolo del mondo con la lotta tra le due Mercedes, quella di Lewis Hamilton e Nico Rosberg. E magari speriamo anche in una bella prestazione da parte della Ferrari, anche se le due Ferrari partono al quinto e al sesto posto. le formazioni di Napoli e di Napoli, di Roma e Palermo. Intanto con il Palermo, con Posavec in porta, Cionek, Goldaniga e Angelkovic in difesa, Morganella, Bruno Enrique, Gazzi e Alesami a centrocampo, Diamanti e Ciocev i due trequartisti, dietro l'unica punta che è Nestorovski. La Roma, che ricordiamo è il miglior attacco del campionato, Szczęsny in porta, Emerson, Manolas, Fazio e Juan Jesus in difesa, De Rossi e Paredes a centrocampo, Salana, Ingolan e El Shaarawy dietro l'unica punta che è Dzeko. 4-2-3-1 quindi per la Roma, 3-4-2-1 invece per il Palermo. Nel pomeriggio abbiamo avuto diverse partite, ne parleremo durante le 23. L'ultimo risultato in ordine di tempo è quello della gara delle 18 tra Bologna e Sassuolo, finita 1-1. I gol di Verdi sul calcio di punizione e il pareggio del Sassuolo da parte di Alessandro Matri, che torna al gol dopo diversi mesi di assenza da quel punto di vista. In panchina nel Palermo ci sono Vitiello, Pezzella, Igliemark, Lofaso, Iaialo, Quaison, Fulgnati, Bui, Sallai, Embalo, Marson e Rispoli, mentre invece nella panchina della Roma ci sono Soleri, Grossi, Gerson, Totti, Iturbe, Florenzi, De Santis, Strootman, Alisson e Lobont. Tanto sento ormeggiare, quindi probabilmente sta per arrivare gente al mio fianco in panchina e in postazione. Intanto c'è la conclusione da fuori da parte di Dzeko, abbastanza da dimenticare, tiro centrato, tiro ciccato, cicca il pallone il numero 9 della Roma e la palla viene bloccata dal portiere della formazione palermitana. Mi raggiunge effettivamente un essere inquietante in postazione, tra poco lo doteremo di cuffia così almeno potrà dire la sua sulla partita. Ha perso il copricoso, ecco. Ancora il Palermo intanto in possesso del pallone sulla sinistra, cross che arriva verso il centro, anzi no, perché viene deviato. Calcio d'angolo in favore del Palermo, credo primo calcio d'angolo del match anche per la formazione rosanero. Uno l'ha battuto la Roma in precedenza, questo è il primo calcio d'angolo sul cross da parte del numero 19 del Palermo, Alesami, è arrivata la deviazione in calcio d'angolo da parte di Emerson. Prima della partita c'è stato anche un bel momento allo Stadio Olimpico, perché è stato omaggiato, si chiama intanto questo calcio d'angolo, con la difesa della Roma che riesce ad allontanare. Ancora però il Palermo, contro cross sul secondo palo, e c'è il tocco di un giocatore del, credo del Palermo, sì, sarà rimesso da fondo. Dicevo, prima della partita è stata la cerimonia di ingresso nella Hall of Fame della formazione giallorossa, presente allo stadio, tra gli altri, anche niente meno che Toninho Cerezo, storico nome della formazione giallorossa, e non solo. Sono stati introdotti nell'arca della gloria della formazione giallorossa Giorgio Carpi, Toninho Cerezo, Picchio De Sisti, Arcadio Venturi, Sergio Santarini, Damiano Tommasi, Vincent Candelà e anche Guido Masetti e Giorgio Carpi, per i quali erano, anzi li abbiamo già citati, erano presenti i figli. Buonasera intanto l'avvocato Andrea Pezzo.
Che cazzo di nome è Cabiria?
Cognome semmai.
Ah, no. Cabiria, vabbè, temo che sia un nome.
Sì, no, è il nome proprio di uno dei figli di,
sì, vabbè,
di Giorgio Carpi.
Può essere anche quello del postino, che nome è, vabbè. Cabiria.
Vabbè. Non so, adesso mi costringe a cercare Cabiria Carpi.
No, non chi è lui, non mi interessa, cioè che nome.
Credo
è?
Che sia il nome di una ragazza, Cabiria.
Sì, vabbè, ma tanti nomi più belli di,
sì,
Cabiria.
Sì, ha ragione anche lei, però. Cabiria è un film muto del 1914, mi segnala Wikipedia, diretto da Giovanni Pastrone. Ecco. È considerato il più grande colosso e il più famoso film italiano di cinema muto, ed è stato il primo film della storia a essere proiettato alla Casa Bianca.
Questa poveraccia quindi prende il nome da un film muto.
Hanno un'idea, possibile.
Cioè siamo a livelli dell'occhio della madre.
Allora, i personaggi del film sono Cabiria, Maciste e altri personaggi inquietanti. Annibale, Asdrubale, Archimede, Scipione l'Africano, quindi deve essere un film mitologico o cosa del genere. Vabbè, non si faccia domande, avvocato, anche lei.
Non è niente.
E intanto raggiungiamo nella nostra stanza di comunicazione il dottor Villoni, che tra pochi secondi probabilmente sentiremo in collegamento, mentre intanto attacca la Roma. Siamo al decimo minuto del primo tempo, il pallone sulla sinistra, pallone a Dzeko che aggancia male il pallone, ci pensa però la difesa della Roma, del Palermo, a restituire il pallone la formazione giallorossa. Ancora la Roma con El Shaarawy sulla sinistra, braccato da un avversario che spazza via il pallone, ma viene poi controllato dal giocatore del Palermo che subisce fallo da parte di Fazio. Calcio di punizione in favore della formazione del Palermo. 10-18 nel corso del primo tempo, 0-0 all'Olimpico tra Roma e Palermo in questo posticipo della nona giornata del campionato di Serie A. Vi diamo tra l'altro già sin d'ora appuntamento. Dario, se non disinserisci il microfono non ti sentiremo mai, probabilmente. Provo a vedere se riesco a disinserirlo io da qui, ma la vedo difficile. Vediamo se adesso ci sente. No, è ancora. Eccoci qua, adesso dovremmo. Buonasera, dottor Rilloni. Credo che forse la sentiamo. Sento ormeggiare. Sento più caldo.
Buonasera, dove eravate?
Eravamo qua. Eravamo. Siamo entrati in ritardo più caldo
dove vuoi che fossimo.
Siamo entrati in ritardo anche in onda. Siamo entrati in ritardo anche in su Discord.
Bene.
Buona cena, perché presumo che lei stia mangiando in questo momento, come tradizione.
Fra poco. Diciamo. Fra poco.
Pizza anche stasera o ci siamo?
No, pasta. Pasta questa pizza sera. L'ho mangiata ieri sera, ho ancora finito di digerirla.
Ah, ammazza. Cosa ha mangiato? Pizza fritta? Cioè, cosa ha mangiato?
No, era una comunissima pizza margherita, sì. Però estremamente carica.
Ah, come fa a essere carica una pizza margherita, mi permetta, scusi?
Se il pizzaiolo decide di mettere la mozzarella necessaria a 4 pizze.
Ah, ok, allora sì, su quello ha ragione. Mozzarella mozzarella di che tipo, peraltro? Classico formaggio da pizza?
Normalissimo, no, normale mozzarella. Ah. Semplicemente ne ha messo dentro
6 kg.
6 kg, bravo.
Si chiede di solito.
Questo ha creato tutto il problema.
Si chiede di solito doppia mozzarella. Un conto è doppio, un conto è quadro. Aveva detto anche questo.
Esatto. Io manco gliel'ho chiesta. Pensate.
Se si può spostare un secondo, perché salticchia un attimo a livello di collegamento.
Qualche centimetro. Lo so. Mi devo fermare perché sto ancora un po' trafficando. Arrivo fra poco. Dai.
Nessun problema. Io intanto mi preparo dal punto di vista tecnico con la Formula 1, perché questa sera abbiamo anche la Formula 1 da seguire.
Sti cazzi.
Vabbè. NBA non c'è ancora, avvocato. Domenica prossima, visto che il campionato comincia martedì. Pallone intanto in area di rigore, allontana la difesa della Roma, controlla la difesa del Palermo, quindi scusa, ancora la Roma in avanti sulla sinistra. Il controllo da parte di Dzeko, che mette il pallone in area di rigore, l'aggancio da parte di Esharawi, che si divora il gol del vantaggio. Clamorosa palla gol per la Roma, rimessa dal fondo in favore del Palermo con Esharawi, il Farone, che si mangia il gol dell'1-0, posizione regolare, credo, anche da parte del Farone. Prende male il pallone, la prende male di sinistro, era leggermente defilato, se vogliamo, però da lì devi buttare dentro.
Sì, Dio, non era neanche semplicissimo.
No, vero anche questo, però, insomma, un metro dalla porta, defilato quanto vuoi, l'ha angolata troppo, diciamo, se vogliamo usare questa
frase. Sì, perché comunque era molto già defilato di suo.
Sì, esatto.
Paradossalmente avrebbe fatto meglio metterla in mezzo. Perché stava correndo
però, era anche un po' distante, mi sa, chi doveva arrivare a marcarlo, chi doveva marcare più che altro, chi doveva arrivare ad aiutare più che altro Rescharano in questa azione. Da lì rimango dell'idea che da lì si dovesse segnare. Intanto è iniziato il giro di ricognizione sul circuito di Austin in Texas, e tra poco ci sarà il via del Gran Premio del Canada di Formula 1 degli Stati Uniti. Attenzione intanto a Dzeko, ancora la Roma, pallone troppo lungo, assolutamente troppo lungo, che esce oltre la linea di fondo, pallone troppo lungo da parte di De Rossi, non ci può arrivare Salah, quindi si ripartirà con una rimessa da fondo in favore del Palermo. 13:46, oddio, chi è questo? Chi sono questi due che stanno inquadrando sul circuito? Due imbecilli, lo spieghiamo per chi non avesse le immagini, hanno inquadrato due vestiti con una maschera, uno da aquila e l'altro da cavallo, mi sembra. Noti simboli del Texas, peraltro, almeno l'aquila, simbolo americano sicuramente, il cavallo, visto che siamo nella patria dei cowboy, effettivamente ci può anche star quello.
Allora, pertanto così, anche una pistola,
perché no? Ma non credo si possa entrare in un circuito di Formula 1 con la pistola. In altri territori del Texas sì. Ma tanto guardi
adesso che vince Trump vuoi che non entri?
Ma che vince Trump? Cioè il simbolo vero dell'apocalisse rischia di capitare tra un paio di settimane. Altro che elezioni. I Chicago Cubs che vincono il campionato di baseball dopo 108 anni. È dal 1908 che non vincono. Cioè o loro o i Cleveland Indians, che non vincono anche loro dal 54, quindi bene o male quest'anno in un modo o nell'altro si farà la storia. Sarebbe tra l'altro una bella affermazione per Cleveland, perché ritornerebbe a essere veramente la città dei campioni dopo il titolo NBA, anche il titolo di baseball. Ma vedremo. Parte largamente favorita comunque la formazione di Chicago. I Lovable Losers, come li chiamano negli Stati Uniti. visto che effettivamente perdono da 108 anni.
Mi stavo chiedendo chi fosse quella strappona bionda che era i box della Mercedes, poi ho capito che era Lindsay Vonn.
Ah, e questa invece che... Ah, Venus Williams, quella che stanno inquadrando in questo momento, con dei capelli abbastanza rivedibili, per usare un eufemismo. Io sono indietro di qualche secondo perché lo sto prendendo da internet il via del Gran Premio. È salutato la Roma con Salah, che fotte un giocatore del Palermo, nessuno lo frega, chiede un calcio di rigore, non mi sembra.
No, però aveva preso...
Gliel'aveva preso il tempo, sì.
Era riuscito a prendere il tempo.
Erika, com'era il termine tecnico che hai usato?
Fottere, proprio il termine giusto.
Ah, ok, ma il gesto tecnico in sé quale sarebbe?
Non è ripetibile in diretta televisiva, in diretta radiofonica anche, peraltro. È come quando usiamo un altro gli altri termini tecnici tipici del calcio, che sono cagata, vaccata e altre cose che non sono ripetibili. Attenzione intanto alla Roma, lancio lungo con il colpo di testa da parte di Dzeko per Nainggolan, che scivola, rimette il pallone verso il centro, lontana la difesa del Palermo, in fallo laterale no, perché viene controllato da un giocatore, il numero 23 per essere precisi, in maglia rosanero. Si tratta di Diamanti. Oggi è stato il ritorno dei redivivi a segnare, perché Kalinic in campionato non segnava da un po', anche se ha segnato poi in Europa League. Ha segnato Matri oggi addirittura, parlando di vecchi morti. Magari un gol di Diamanti potrebbe anche starci per il Palermo, già che siamo in tema di morti sostanzialmente. È iniziato intanto il Gran Premio.
Sì, anche perché a parte lui Ferrari. E Nestorowski non mi pare il Palermo.
Le due Mercedes tengono, credo, la testa della corsa. Così è bene una Ferrari al quarto posto.
Ah, attenzione Palermo che era lì che...
No, attenzione anche a due macchine che finiscono particolarmente lunghe. Abbiamo tra l'altro, c'è stata discussione nel weekend nel paddock, mentre c'è una Red Bull che è finita al secondo posto tra le due Mercedes. Dicevo, c'è stata discussione nel paddock nel weekend per la regola Verstappen, praticamente, che è stata abrogata dalla federazione, cioè il movimento in frenata che faceva Verstappen è stato ufficialmente reso
attenzione.
È stato abolito, mentre intanto c'è una palla gol per la Roma, una bella conclusione, deve intervenire addirittura Angelkovic a mettere il pallone in a calcio d'angolo, bella conclusione da parte di Dzeko, gioco di gambe, conclusione di destro,
più che altro il Dzeko che non è riuscito a concludere, te credo, non so se
vediamo l'azione, no, questa è l'azione di Salah di prima
con Salah che
cade
dopo.
Assolutamente da solo. Dicevo, c'è stata questa palla gol per il Palermo, per la Roma, anzi, chiedo scusa, con mi pare Dzeko, ma potrei anche sbagliare.
Sì, evidentemente sì, perché non ha dato un calcio d'angolo, quindi bene o male ha tirato.
Sì, non c'è stato il tiro, solo che poi... Attenzione, è stato il Sharawi dal limite, allontana direttamente Bruno Henrique. Ancora la Roma, che mantiene il possesso del pallone. Partita abbastanza gradevole fino a questo momento, comunque si gioca. Già qualche conclusione verso lo specchio, già una palla gol notevole sprecata dal Faraone El Shaarawy un paio di minuti fa, anzi anche un po' di più di un paio di minuti fa, al tredicesimo per essere precisi, 5 minuti fa. Salute intanto, sento che si sta bevendo in sottofondo a casa Lilloni. Spero non sia spero non sia Tavernello, spero non siano 30
ma
litri.
Ma ti pare quello lì?
Conclusione intanto dalla distanza, completamente fuori misura da parte di Leandro Paredes, la palla che termina fuori e rimessa in favore del Palermo. E qui vediamo ancora lo scontro tra Salah, che ha preso il tempo a Angelkovic e poi è caduto a terra come un sacco di perecotte, ammesso che le perecotte vengano messe nei sacchi naturalmente. E si è ripartiti adesso con il possesso del Palermo. 18 minuti e 45 nel corso del primo tempo, punteggio all'Olimpico di 0-0 tra Roma e Palermo. Salutiamo chi ci sta ascoltando da Radio Hemingway, salutiamo chi ci sta guardando da YouTube, salutiamo chi ci sta guardando dagli altri nostri canali video.
Ciao mamma.
Si sta guardando tua madre?
Ma no, io saluto. Non ti ho saluto.
Tua madre, scusa, ha dovuto telefonarti ieri sera per sapere
sì, e poi oggi ho detto, ma la Juve poi l'ha presa ieri. Va a cagare.
Ma non si dice. Non si dice.
No, ma la pena sanno forse che si gioca in
11. Mi permetta, solo va a cagare non si dice, si dice anche altro, mi permetta.
Vabbè, glielo dirai tu, poi vediamo se riuscirai a dirlo ancora.
A chi? A tua madre? Non lo so. Alla mia può darsi. Attenzione intanto alla Roma. Conclusione dalla distanza, la parata in calcio d'angolo da parte di Posavec. Scusa, nella parte di Leandro Paredes.
No, quello è l'Emerson scarso.
Ah, è l'Emerson Palmieri.
Emerson
Palmieri, sì, infatti, eccolo qui. Allontana Posavec in calcio d'angolo. Posavec o Posavec? Boh. Diciamo Posavec, va.
Secondo me sono reduce da un pomeriggio a non sapere se si dice Patrick o Patric.
Di cosa? In che contesto, scusi?
Nella Lazio.
Infatti, il giocatore della Lazio.
Chiamarlo...
Alto intanto alta intenzione di colpo di testa da parte di Fazio, che termina però a lato e anche alto sopra la traversa. Diceva dottor Lilloni?
Dicevo che a proposito di Patrick, che dir si voglio, ho sentito sì. Lo stesso commentatore radiofonico cambiare pronuncia tipo tre o quattro volte.
Okay. D'altra parte con le scarpe che si ritrova questa azione di prima, intanto con la conclusione. Credo che sia stato addirittura
Emerson. Cioè l'hanno inquadrato subito dopo, quindi okay. Presumibilmente.
Tanto al terzo giro c'è uno scontro tra due vetture, una Haas e una McLaren. Credo che sia Fernando Alonso. C'è stato un contatto, ho visto dei pezzi partire da una vettura, probabilmente proprio quella di Alonso. Una battaglia per il decimo posto tra Gutierrez e Button. Una classifica al terzo giro, Hamilton in testa davanti a Ricciardo, Rosberg, Raikkonen, Verstappen al quinto posto, poi credo Vettel al sesto posto. Appena cambierà la grafica potrò completare più che altro la classifica di questo Gran Premio. Eccoci qua, Vettel sesto posto, poi Massa, poi abbiamo Sainz e Fernando Alonso al nono posto, davanti a Gutierrez e davanti a Jenson Button, che sono all'undicesimo posto. C'è un pilota già ai box, veramente il risultato di un incidente avvenuto al primo giro, mentre intanto Button supera Gutierrez per la decima posizione. Tanto inquadrato il direttore di gara, non vi abbiamo dato il direttore di gara di questo match, ve lo diremo tra qualche istante, mentre intanto c'è un calcio di punizione in favore del Palermo dai 32-33 metri. Quest'anno Sky non mette la distanza dei calci di punizione, è una cosa che ho notato solo su Mediaset. Solo su Mediaset hanno messo.
Era esclusiva Mediaset.
No, si vede che la Infront quest'anno non, se noti, non fornisce neanche il, come si chiama, il cerchio dei 9-15.
Infatti,
l'hanno tolto.
Barriera.
Sì. Allora, dicevamo che l'arbitro dell'incontro di questo Roma-Palermo è Calvarese, gli assistenti sono Posado e Carbone, il quarto uomo è Fiorito, gli addizionali Pairetto e Pinzani. Ricordiamo che noi torneremo in onda anche mercoledì sera per seguire il turno infrasettimanale di campionato. Campo principale Juventus Sampdoria, avremo collegamenti anche dallo stadio direttamente mercoledì sera. Intanto questo cross finisce sull'esterno della rete. Dicevo, avremo collegamenti... Tra l'altro da una posizione particolarmente privilegiata, da un palchetto mercoledì sera.
Ah, riuscito a prendere?
No, va ovviamente a scrocco, mi pare, da quello che mi ha detto, più che altro.
Parliamo del dottor Tosetti, naturalmente.
Sì, naturalmente, sì. Naturalmente. Tra l'altro avranno l'esperienza, come si chiama? Aiuto, mi viene il nome. Perché mi ha mandato la... come si chiama? Eccoci qua, mi hanno dato il programma proprio della serata, il match program del Legends praticamente, che è questo programma con i palchetti, e comprende tra l'altro anche la cena con tanto di portate e con orari, tra l'altro, che adesso vi leggerò perché merita.
Sì, è andato decisamente a scrocco.
Allora, l'apertura area park riservata, l'apertura dei gate, poi vabbè. Allora, nel pregara antipasti a scelta tra crema di castagne croccante al rosmarino, bavarese al...
scusate, non potevamo al peperone,
biscotto alla paprika e mousse di pollo. Poi cappa santa nel guscio, perlage di tartufo, nocciole e caprino. Questi sono gli antipasti. Poi piatti a scelta di primi tra risotto alle erbe e limone con il gambero crudo, gnocchi di patate con fonduta di... credo di fritto, ma non vorrei dire... No, fonduta di fritto è impossibile, sarà un'altra cosa. Fonduta di pitto, non credo. Perché mancano i caratteri, se devo vedere, se guardano l'immagine.
Ma ti pare? Ma intanto
sarà fonduta di...
Non ci andiamo mica a mangiare noi.
Fonduta di ditto può essere? Sì, può
di
essere.
Di bitto?
Di bitto può anche essere quello. E funghi porcini. Poi secondi, tra gallinella farcita con robiola e verdure di stagione, salsa al tartufo, branzino in crosta di pane nero e crema di sedano. Rapa, perché sono le lettere che non si vedono praticamente. Nell'intervallo
Sedano rapa.
Nell'intervallo dessert tra mousse al bergamotto, yogurt alla mandorla e cioccolato, spugna al gianduia, marshmallow al pistacchio e cialde di nocciole, servizio di caffetteria, pasticceria secca e bevande. Nel post-gara, caffetteria, pasticceria secca e bevande varie.
Vabbè, ma lui è un obeso, perché deve mangiare tutta sta roba?
Ma sai che, avvocato, credo non... Mi sentite bene adesso?
Molto, molto.
Ok, dicevo, credo che non sia un... l'obesità di Valerio non sia un problema in questo caso, perché mi sa tanto di una di quelle cene dove ti servono dei piatti microbici.
Sì.
dove ti servono praticamente dei piatti che sono grandi, tipo la pietanza in sé occupa lo spazio di un'unghia e mezza.
Attenzione intanto alla Roma, attenzione alla Roma, il Sharawi, il pallone rimpallato, la parata.
Vabbè, ma lui fa come l'amico di mio papà, che andava a fare i corsi di gustazione di vino e prendeva il tavolo da 15, dicendo che gli altri 14 arrivavano subito, e quindi si faceva servire 14 bottiglie, 14 assaggini, e faceva una bottiglia intera decente.
Allora, il Legends Club, vi dico i biglietti del Legends Club quanto costano. Come si acquistano? Ha sostituito Juventus.com, una sezione dedicata. Ok, comunque costano, credo, l'ira di Dio.
Guarda, io ti dico solo che per andare a vedere Juve Napoli, che saremmo dovuti andare a vedere io e Valerio,
sì,
i posti, la tribuna laterale est, no, quella non è tribuna, sono i distinti,
sì,
quelli che si chiamano distinti,
sì,
costava 100 euro.
Ecco, ecco. E non sono pochi,
e c'erano solo i posti. Qua ecco, c'è lo chef stellato che ti
sì,
fa i
quindi saremo intorno ai 400 euro come minimo, probabilmente. Ma tanto va a scrocco, quindi che gli farà. Poi mi permetta, dottor Villoni, l'obesità di Tosetti ormai non è più un problema. Ormai è sposato. Mano qui.
Esatto.
A fallo contro, dato, vediamo. Dicevo, essendo sposato ormai, cioè, devi tenerti in forma finché ti sposi. Poi finché.
Ah no, vabbè, chi se ne frega, il presunto papà del mio figlioccio, nonostante sia sposato, continua ad andare in canoa a fare sport.
Perché lui è comunque una persona normale, il dottor Tosetti.
E perché invece... presunto? Scusa?
Ma no, ma noi ridiamo e scherziamo. In realtà sì, è suo, perché c'ha l'attaccatura ai capelli come il padre.
Quanti matrimoni lei ha, diciamo, a quanti matrimoni lei ha partecipato illegalmente in questa
situazione? No, illegalmente? Io ne ho fatto uno solo, il 3 settembre.
Ok. E ha partecipato ad altri in cui non era invitato?
No, io sono sempre stato invitato.
Giallo intanto per un giocatore della Roma, si tratta di Manolas, che ha commesso fallo. Calcio di punizione per il Palermo da distanza interessante, distante dalla porta, ma comunque interessante, comunque può nascere una cosa interessante. Vediamo la progressione, l'intervento abbastanza
era anche arancione,
modello
questo,
kamikaze da parte, cioè da parte di Manolas,
il piede
ai danni di Alesami, ai danni di Alesami, numero 19 del Palermo. Rivediamolo. Sì, effettivamente.
No, questo è il primo, è il secondo.
Questo è da rosso, effettivamente.
Se non è giallo, se non è arancione, sì.
Detto, ma ho preso il pallone.
Se lo prende bene, gli porta via
due ossa, come minimo.
Se lo prende bene lo azzoppa a vita.
Sì, sono d'accordo. Punizione per il Palermo. Arriverà un cross verso l'area di rigore. Siamo distanti dalla porta. Eccolo qui, il cross direttamente verso il secondo palo. Troppo lungo, palla che finisce sul fondo. Rimessa in favore della Roma. Siamo intanto nel Gran Premio al settimo giro di 56 in programma. Qualche sorpasso, c'è Gutierrez che ha appena passato Gutierrez per l'unicina posizione. Niente però si muove in vetta, tutto assolutamente invariato. C'è lotta nelle retrovie, ma in vetta, bene o male, la situazione rimane quella di inizio gara. Per tenere un pochettino più vivo questo campionato del mondo, visto che Hamilton guadagnerebbe 10 punti, mi sembra. 25 o 9, credo.
Non è il primo in classifica, l'altro.
Sì, Rosberg però recupererebbe.
Vabbè, ma l'altro si bomba Lavon, che gliene frega.
Non più, sa Hamilton.
No, è lì Lavon.
Vabbè, che c'entra?
Farà qualcosa.
Io Lavon ero rimasto a Tiger Woods, ma non stanno più da un po' di tempo.
Sei indietro.
Ma io non sono una pettegola come lei, non sono una parrucchiera come lei, mi permetta, scusi.
Ma non so, è parrucchiera.
Però lei è più preparato sul gossip di me. Su certe cose. Quanto. Attenzione a Palermo. Controllo da parte di Alesami, che non sta facendo una brutta partita, più che altro ha spesso possesso del pallone, un giocatore di cui non so assolutamente nulla.
Ha fatto anche qualche assist in campionato.
Sì, ma non
è un
Aitam Alesami,
un marocchino norvegese.
Sì, è norvegese, fare, esatto, fare. Sì. Norvegese del 91, quindi nemmeno poi giovanissimo, tutto sommato, 25 anni, però comunque non un giovincello. Difensore del Palermo della nazionale norvegese. Ha giocato prima di venire al Palermo allo Skeid, al Fredrikstad, al Göteborg, anzi allo Göteborg, come dicono in Svezia, e al Palermo. Dal 2015 è in nazionale, 11 presenze. Ancora la Roma, intanto. Applausi del pubblico, c'è spazio per una buona progressione sulla destra della formazione giallorossa. il lacrosse verso il centro, colpo di testa ad allontanare da parte di un giocatore in maglia rosanera. Nella fattispecie si tratta di Angelkovic, pallone che poi finisce vicino alla linea laterale, controlla Salah e credo che l'ultimo, anzi Emerson, chiedo scusa, l'ultimo tocco però di un giocatore del Palermo sarà rimessa in favore della formazione di casa. Trentini che entrarono allegramente in Trento Totterellando. 30 minuti e 15 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Roma e Palermo. Ancora la Roma che adesso insiste. Qualche statistica del match fino a questo momento: possesso palla del 56% della Roma, 44% invece per quanto riguarda il Palermo. Vantaggio territoriale 49% per la Roma, 41,5% per il Palermo. Totale fa 91, quindi come al solito. Anzi, 90 e 62, intanto c'è la conclusione, il gol da parte della Roma. Grazie. Con Salah. Grazie. 31esimo minuto del corso del primo tempo. Azione con un passaggio filtrante verso l'area di rigore per Salah, che mette il pallone in fondo al sacco per il vantaggio della formazione giallorossa. Roma 1, Palermo 0, quinto gol stagionale per il giocatore egiziano. Rivediamo. Molto bella la palla per Salah, bello anche l'assist che è arrivato, credo da parte di El-Sharawi.
No, da Dzeko.
Dzeko, vediamo. Dzeko. Sì, eccolo qua. Sì, di destro, piatto destro, Salah si libera e di sinistro mette il pallone in fondo al sacco. Roma 1, Palermo 0, Salah al 31esimo del primo tempo.
Rivedibile il portiere, direi, però.
Sì,
eh?
Sì, sì,
perché
hai ragione.
La palla è rimasta poi lì.
Hai ragione, hai assolutamente ragione. Bello comunque lo spunto di Salah. E quindi cambia il punteggio. Allo Stadio Olimpico, Roma 1, Palermo 0. 31esimo minuto, il gol di Mohamed Salah, che sale a 5, come detto, in classifica dei marcatori. Roma che tra l'altro è il miglior, ho visto che è il miglior attacco del campionato. Adesso con era 19, adesso ha 20 gol in 9 partite. Questa è la classifica aggiornata in tempo reale, ce la dice Sky. Juventus 21, Roma e Milan 19, Napoli 17, Torino 16. Dicevamo... Juventus in fuga la settimana scorsa, è bastata una vittoria del Milan contro la Juventus ieri sera.
Alla fine è matematica.
Esatto, sì. Parleremo.
Vabbè, ma la Juventus è comunque campione d'Italia.
Sì, bene, certo. Tanto ieri era a fare i caroselli con Galliani.
Sì, esatto,
ma mi sembra
sì.
Ovvio.
Certo.
Ricordatevi il mantra, si può fare.
Sì. Yes, we can.
Yes, we can.
Ancora la Roma intanto che recupera il pallone. Concretizzato bene o male la Roma con questo gol, avvocato direi i buoni 25-30 minuti.
Sì,
abbiamo
anche perché Palermo, parliamoci chiaro, parte un paio di giocatori è veramente poca cosa, soprattutto sì. Davanti.
Non si è difeso male comunque il Palermo, aveva detto questo.
No,
sta giocando un'onesta partita, non è una partita difensivista direi da parte del Palermo fino a questo momento, però effettivamente la Roma è molto più forte.
Sì, no,
e questo,
la differenza
questo
tecnica è palese.
Attenzione, un assist involontario di un giocatore del Palermo di naso, stava per liberare Dzeko, che però non è riuscito a controllare bene il pallone, che è finito in fallo laterale. È rimessa. Comunque
direi che
da Roma.
La forza offensiva del Palermo si è vista tutta qualche minuto fa, quando non so chi ha fatto una bella discesa sulla sinistra, ha messo un bel cross raso a terra per nessuno, perché sì. Nessuno aveva avuto la lungimiranza di seguirlo e farsi trovare in area.
Mm-hmm. Ancora la Roma, che riparte dalla propria retroguardia adesso, controllo di Daniele De Rossi. Pallone sulla destra. Un rimpallo viene agganciato da El-Sharawi, poi Nainggolan viene fermato. Fasi non limpidissime di gioco, immeritate sia da Palermo, che però può adesso ripartire in contropiede. Il pallone controllato dalla formazione del Palermo, chiede un fallo. Si ripartirà.
No, gli ha manco chiamato l'uomo, dai.
Però non c'è il fallo. Riparte da Roma, questo è già di più fallo. Fallo da dietro, i danni di Salah. L'arbitro va a richiamare Goldaniga, l'autore del fallo. Cartellino giallo per lui. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore della Roma. Secondo ammonito del match, Goldaniga. Manolas, l'altro ammonito della formazione giallorossa. Intanto c'è un battibecco, non so per quale motivo.
Calvarese c'ha un po' le palle in giostra.
Un arbitro permaloso, strano.
Eppure.
Questo è giallo e non si discute, però non si capisce come mai sia poi nata questa discussione tra De Rossi e Calvarese. Non capisco se è stato Calvarese o Diamanti a spingere direttamente.
No, Diamanti ha spinto De Rossi. Certo che fra tutti quelli, proprio tutti quelli che potevano andare a mettersi in mezzo fra De Rossi e l'arbitro, è proprio un carattere così tranquillo e pacioso come Diamanti.
Sì, ma non che De Rossi sia da meno,
No, per carità. Diciamo che poi, dopodiché, l'arbitro li ha presi entrambi, ha detto:
finitela, esatto. E vediamo il gol. Intanto, sì, qui la papera del portiere del Palermo è abbastanza evidente anche da questo replay.
Pallone molto forte, per carità, ma gli è passata sotto la
gamba. Sì, forte quanto vuoi, però effettivamente rivedibile, se vogliamo usare un eufemismo, la posizione del portiere della formazione giallorossa. Della formazione del Palermo.
Difende l'1-0 e non gli svantaggio, ci hanno messo tre quarti d'ora a rinviare.
Ancora la Roma. Pallone all'indietro, l'uscita da parte del portiere della Roma. Szczęsny che mette il pallone sulla sinistra, stop non perfetto da parte di Juan Jesus, combina un pasticcio alla difesa giallorossa e va a regalare un calcio di punizione dal limite. Calcio di punizione dal limite per il Palermo. Incredibile errore di Juan Jesus.
Si prende anche la munizione.
Che viene giustamente anche ammonito perché ha travolto il giocatore avversario. E punizione dal limite. Punizione dal limite per il Palermo. Papocchio gigantesco di Juan Jesus che stoppa male il pallone. Lo recupera il numero 23 Diamanti, viene steso direttamente da Juan Jesus che gli salta in groppa come uno zainetto dell'Invicta e lo mette giù. Calcio di punizione in favore del Palermo da ottima posizione. Vedremo se il Palermo approfitterà di questo regalone da parte della difesa del la difesa della Roma, del regalone da parte di Juan Jesus.
Ma se Diamanti, se veramente Diamanti mette la punizione, Jesus non vede l'alba del secondo tempo, io ve lo dico. Negli spogliatoi lo giubila.
Io vedevo già Florenzi scaldarsi.
Che Spalletti ha detto no, vabbè, dai, basta, hai chiuso.
Florenzi, tra l'altro, fino a ieri lo davano titolare fisso in formazione. Sì. Poi.
Ma allora a quel punto Jesus deve avere promesso tipo la sorella Spalletti, se no non si spiega.
Punizione per il Palermo. La tirerà probabilmente Diamanti. Chiede ovviamente la distanza. Calvarese va con la schiuma da Barba Gillette a mettere a posto la barriera.
Siamo collegati
con il Moulin Rouge perché stiamo vedendo un can-can tra i giocatori della Roma del Palermo. Sai che se metti la musica del can-can sotto ci sta, con i movimenti che stanno facendo in barriera questi qua, tra quelli della Roma e quelli del Palermo. De Rossi va intanto a richiamare un po' chiunque, una barriera.
Intanto non ho capito se la linea bianca è sparita di suo o l'hanno...
No, sono più avanti. Diamanti, il tiro alto sopra la traversa. Peccato. Erano nettamente più avanti, era tipo 8 metri e mezzo la barriera, anche meno forse tra l'altro. Si riparte, possesso della Roma che quindi ha scampato questo proiettile, in verità ne ha un altro in campo, al numero 3, si chiama Juan Jesus, però ancora il Palermo in possesso del pallone è uscito una cosa che non ha senso in italiano, ancora intanto la Roma che subisce fallo, calcio di punizione per fallo subito da Emerson e cartellino giallo per il numero 18, credo, della formazione del Palermo, si tratta di Chocev. Quindi Manolas, Juan Jesus per la Roma e Goldaniga e Chocev, gli ammoniti fino a questo momento del match. 4 ammoniti in 39 minuti circa, 38 minuti e 37 il cronometro in questo primo tempo. Roma 1, Palermo 0, diceva?
Aia pure qui, perché gli ha tirato il pestone mica da ridere.
Sì, non stanno giocando all'acqua di rose effettivamente, gli interventi sono belli duretti effettivamente.
Una volta tanto l'arbitro fa bene a sventolare i cartellini in giro perché...
A scopo assolutamente preventivo, perché mi sa che la partita rischia ben presto di degenerare.
Sì, se no finisce dietro un vicolo con i tirapugni.
Ah, può essere benissimo.
Sì, ma a chi mi viene da dire?
Infatti. Errore in fase di impostazione della Roma, può approfittarne il Palermo che può ripartire. Siamo agli ultimi 5 minuti e 40 nel corso del primo tempo più recupero. Primo tempo che comunque sta passando bene, perché comunque è una partita divertente.
Sì, certo, si stanno menando come Fabbri e si stanno insultando fino alla terza generazione.
Sì.
A suo modo.
Naturalmente. Siamo intanto al 14° giro, c'è Vettel in testa, ma più che altro perché non si è ancora fermato il pilota della Ferrari. Davanti credo a Hamilton al secondo posto e in mezzo c'è un pilota del credo Verstappen e poi Rosberg al quarto posto. Pensate che adesso ho fatto anche il giro veloce in 1:43:056. Siamo al 14° giro, ne mancano 42 alla conclusione del Gran Premio degli Stati Uniti da Austin in Texas. Manina forse qui da parte di Sharawi.
No, secondo me l'ha preso con la spalla.
Ha allargato il braccio, sì, però probabilmente l'ha presa effettivamente con la spalla. Ci andrebbe un replay, vediamo. Beh, insomma. Dubbia, quantomeno dubbia, mettiamola così.
Beh no, controllo di braccio mi è parso.
Anche secondo me di braccio. Però vabbè. Punizione comunque per la Roma, perché ha subito fallo poi il Sharawi, quindi non è stato giudicato falloso l'intervento da parte del Faraone, da parte del direttore di gara. Classifica di campionato al momento, stavo guardando la situazione dal sito della Lega Calcio, ci dice più che altro per la, il Palermo che con questa sconfitta momentanea rimane al 18° posto a pari punti con l'Empoli, mentre malinconicamente ultimo il Crotone con un punto in 9 partite. Direi che comincia già a mettersi in modo abbastanza problematico, abbastanza preoccupante la situazione del Crotone.
Qualcuno
che oggi ha anche segnato con il Napoli, però non sembra essere attrezzata come squadra per la Serie A. Per quanto oggi, per quanto lo stadio del Crotone, abbiamo visto oggi finalmente il Crotone giocare in casa contro il Napoli. Bella atmosfera, bello lo stadio, piccolino ovviamente, perché comunque il Crotone non è una metropoli, con tutto il rispetto del Crotone naturalmente, quindi uno stadio anche piccolino. Bello caloroso il pubblico di casa, però la squadra purtroppo non sembra essere all'altezza di un palcoscenico come quello della Serie A. Però magari cambiano le cose, dicevamo lo stesso anche del Sassuolo all'inizio, dopo i 7 gol presi dall'Inter per 2 anni di fila peraltro, e adesso Sassuolo ci rappresenta degnamente anche in Europa tra l'altro. Per quanto, e qui lo anticipo, un devi morire durante i pallonari sarà assolutamente il meraviglioso gol del Sassuolo di giovedì sera. Un grande spunto da attaccante del difensore avversario che rivedremo poi durante i pallonari. Ultimi 3 minuti di questo primo tempo. Dzeko tenta di trovare spazio, fa tutto da solo, non la passa neanche a piangere e la Roma non ne approfitta sfortunatamente. Non approfitta più di questo break. Scusa?
Gliel'hanno tirata addosso.
Sì. Calcio di punizione in favore della Roma, credo, con un fallo, sì. Subito da un giocatore in maglia giallorossa. Occasione da gol, 3 della Roma, 1 del Palermo, 4 tiri in porta su 6 della Roma, 0 tiri in porta invece del Palermo, 1 invece il numero di tiri totali da parte della formazione ospite. Dzeko sulla sinistra per Nainggolan. Nainggolan dall'indietro. De Rossi avanza ancora la Roma, Paredes sulla destra, il controllo, il cross verso il centro, lontano un difensore del Palermo. Mi metto in collegamento la partita dell'Olimpico perché qui su Premio piccato per l'intervista flash classica di fine primo tempo. De Rossi, parte De Rossi, capitano oggi della Roma, Nainggolan da Dzeko. Dzeko tenta di liberarsi, pallone sulla sinistra per El Shaarawy, vertice sinistro dell'area di rigore, El Shaarawy va sulla linea di fondo, il cross basso verso il centro, il tocco è di un difensore del Palermo, sarà calcio d'angolo in favore della formazione giallorossa. Rimane a terra un giocatore del Palermo, rivediamo quello che è successo. Sì, c'è la deviazione che è arrivata da parte del numero 8 del Palermo. Si tratta di un giocatore che non è in campo, è stato il Golden Eagle 6.
No, credo.
Anđelković. Angolo per la Roma, se la prendo con grande calma. Senti che silenzio all'Olimpico. Sì, vabbè, a parte quello. Approfittando, volevo dire.
Un po' quello, un po' la lontananza dal campo degli spalti.
Sì. La battuta, sembra una partita a porte chiuse, però pubblico c'è. Palla fuori area da calcio d'angolo, non ha dato esito. Riparte il Palermo con Diamanti, non è positivo il suo passaggio a un compagno. El Shaarawy sulla sinistra, il controllo, il contrasto da parte dei Diamanti, mantiene ancora comunque il controllo della palla il Farone, guadagna anche un fallo laterale, rimessa affidata alla Roma. Ultimi 18 secondi di questo primo tempo, vedremo se ci sarà, quale sarà l'entità del recupero. Non si è perso granché tempo effettivamente, però un minutino si potrebbe anche recuperare. Decide fino a questo momento il gol di Mohamed Salah al 31esimo della prima frazione di gioco, che è anche quella che sta finendo. E non c'è recupero, infatti, non c'è assolutamente recupero, infatti non si è perso molto tempo. Si va a riposo all'Olimpico, Roma in vantaggio per 1-0, gol di Salah al 31esimo della prima frazione di gioco. Un buon primo tempo, divertente, metteci a terra un giocatore del Palermo con tra l'altro anche una ferita, mi sembra, al ginocchio. Sì, non abbiamo purtroppo le immagini. Adesso Spalletti sta parlando, credo, con Florenzi e con altri giocatori, visto Florenzi che si stava per togliere la pettorina, quindi probabilmente farà riscaldamento nell'intervallo e poi avremo... probabilmente l'ingresso in campo da parte del numero 24 della formazione giallorossa. Un buon primo tempo, direi, comunque un primo tempo divertente, non eccezionale, però comunque giocato a buonissimo ritmo da parte della Roma, che dimostra al di là della fragilità psicologica che abbiamo visto giovedì in Europa League, era avanti 3-1 e si è fatta rimontare 3-3, comunque un'ottima condizione fisica.
Ma sì, poi ripeto, quello che ha fatto è il fatto che i valori fossero palesemente squilibrati verso una squadra piuttosto che l'altra. Questo era Gazzi.
Sì, Gazzi che è rimasto a terra. Abbiamo l'intervista flash con Emerson.
Palmieri, un vantaggio importante, però la Roma deve fare di più, perché insomma ci sono sempre queste amnesie. Il Palermo si è fatto vivo dalle parti di Szczesny.
Sì, è una squadra tosta. Sembra che no, ma però è una squadra tosta che corre e dobbiamo tornare in secondo tempo e dobbiamo fare il secondo gol, perché non possiamo rilassare o abbassare il ritmo, dobbiamo continuare così e provare di fare più gol.
Senti, ti ha chiesto Spalletti di salire con più determinazione, con più convinzione per stare vicino a Salah.
Sì, sì, rimane un po' ruà, rimane un po' dietro, io devo uscire, ce l'ho questa qualità di uscire di più e devo provare ancora di più per aiutare la squadra.
Grazie.
Queste le parole di Emerson Palmieri ai microfoni di Premium al termine del primo tempo. Direi che possiamo fermarci per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Ricordiamo il punteggio ancora allo Stadio Olimpico di Roma. Roma in vantaggio per 1-0 sul Palermo con il gol di Mohamed Salah al 31esimo. Noi torniamo tra circa una decina di minuti per seguire il secondo tempo live dallo Stadio Olimpico. Ricordiamo ancora una volta, Roma 1, Palermo 0. A tra pochissimo, grazie.
Ciao.
Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Ritorniamo in diretta per una volta con qualche attimo d'anticipo sull'inizio del secondo tempo. Le squadre sono comunque in campo, sta per cominciare la seconda frazione di gioco allo Stadio Olimpico tra Roma e Palermo. Avevamo bene o male anticipato un cambio alla fine della prima frazione di gioco, avevamo detto che Juan Jesus, o meglio l'aveva anticipato tu in realtà, che Juan Jesus non
Dario in realtà.
Beh, un po' tutti l'avevamo anticipato che Juan Jesus,
beh, insomma, era abbastanza semplice.
Non avrebbe finito il primo tempo ed effettivamente, o meglio, avrebbe finito il primo tempo ma non avrebbe ripreso il secondo, ed effettivamente è così, perché è stato sostituito da Alessandro Florenzi, che ne prende il posto sulla fascia destra della formazione giallorossa. Non ci sono cambi invece per quanto riguarda il Palermo, si tiene solo il calcio d'inizio di questa seconda frazione di gioco. Ecco l'ingresso in campo di Alessandro Florenzi, che sentiamo anche lo speaker.
Uscito dal campo numero 3, Juan Jesus.
Applausi.
Cosa ha combinato il cretino?
Ha rischiato di far gol al Palermo. Non è avvenuto. Buonasera, Tornegro, come sta?
Buonasera, tutto a posto, grazie. Ero a cena, quindi mi sono perso il primo tempo.
No, è stato un bel primo tempo anche, tra l'altro. Intanto siamo al 26esimo giro del Gran Premio di Formula 1. Le Ferrari sono quinta e sesta, e quindi non ci sono, diciamo, grosse novità davanti, perché sennò le mangi tutte.
Sì.
Tu e vabbè, sono lì apposta, avvocato. Ah, si comincia intanto, attacca subito la Roma da sinistra verso destra rispetto alle immagini televisive. Sarà a dare il pallone all'indietro proprio a Florenzi, che tocca il suo primo pallone. De Rossi. De Rossi all'indietro.
Arbitra il redivivo calvarese?
Sì, arbitra calvarese, sì.
L'ha scongelato, era in naftalina, penso.
Qualcosa del genere, sì. Lei è esperto, evidentemente, essendo del ramo. Attenzione, intanto a pallone in area di rigore. Dzeko, posizione di fuorigioco del giocatore della Roma. Si ripartirà con una rimessa affidata. Anzi, non un calcio. No. Sì, leggermente, con la gamba sinistra, leggermente avanti. Avanti. Sì, non è clamoroso, però col piede sinistro sembra effettivamente avanti. Parleremo poi dopo di fuorigioco, dottor Pezzo, alle 23.
Rispolvereremo la
l'amo viola, l'amo viola alla radio, ritorna per l'occasione, chissà perché, poi tra l'altro. No, scherziamo naturalmente. L'accenneremo, però morirà molto presto come discussione. Perché da juventino non voglio attaccarmi a quella roba lì che è successa ieri sera. Non è quello il motivo per cui la Juventus è stata sconfitta ieri sera dal Milan. In un weekend dove, tra l'altro, a creare qualche piccolo problema è stata la Goal Line Technology, ma anche quello lo vedremo poi e ne parleremo durante i pallonari.
Ma tutte queste discussioni dureranno poco, perché stasera, signori, si ride.
Perché parleremo dell'Inter.
Ma vieni, esatto. No, solo se Fabio viene, io non vengo.
Se no, non parliamo dell'Inter in assoluto.
No, si ride in generale, ma anche se non c'è Fabio, è sempre bello ridere dell'Inter.
Però permetto di associarmi. Cioè,
manco fosse una bella figa che deve farsi attendere.
Sì.
Sarà barba.
Insomma, io mi permetto di associarmi, magari non in termini così pesanti, ma comunque nelle intenzioni, a quello che dice il dottor Opezzo, perché insomma una voce nerazzurra in questo momento sarebbe necessaria.
Abbiamo tra l'altro anche vi possiamo anticipare anche la sigla dell'angolo che apriremo durante i pallonari dell'Inter, eccola qui. E parleremo quindi in questo modo dell'Inter durante questa risata inquietante che ha. Comunque parleremo molto anche dell'Inter, naturalmente. No, se è vero che ci sarà l'incontro tra De Boer e la proprietà mercoledì a tipo 5 ore dalla partita della sera contro il Torino, direi che credo basti questo a descrivere lo stato d'animo e l'ambiente nerazzurro in questo momento, no, avvocato?
Più che altro, ripeto, se non cacciano.
Cioè, se c'è da fare un incontro, facciamolo domani, però mercoledì c'è la partita, cioè.
Ho capito, ma questi giustamente ti dicono, sì, ho capito, ma io non prendo d'urgenza un aereo dalla Cina per venire fino a qua.
Hanno inventato Skype nel frattempo.
E poi comunque hai voluto la squadra prevede anche questo.
Cazzo.
Lo so.
Ma lì Chang Junior è Milano,
Chang Junior,
no? Stanno pensando a ricomprare Milano questo momento,
benissimo.
Penso sia a Milano,
certo, naturalmente.
Sì, ma deve comprarsi il grattacielo, anche
certo,
può dormire
certo
in albergo,
insomma.
A meno che non si sia perso per i night, i locali,
i peggiori bar di Caracas, certo,
di Milano.
È entrato anche lui nel tunnel dell'Hollywood,
può essere.
Sai come lì? Basta che sventoli qualche mazzetta da 100 euro e sì, hai risolto tutti i tuoi problemi.
La 100.000, si diceva un tempo, adesso 100 euro, naturalmente.
Esatto.
Intanto questo secondo tempo è iniziato non come era finito il primo, non è successo moltissimo fino a questo momento, c'è un fallo laterale.
Per forza, adesso non c'è Juan Jesus che regala le cose.
Esatto, sì. Non c'è effettivamente Juan Jesus che regala magia. Allora riepiloghiamo le formazioni delle due squadre in campo. Il Palermo con Posavec in porta, Cionek, Goldaniga e Angelkovic in difesa, Bruno Enrique, Gazzi, Alesami a centrocampo, Diamanti e Ciocev i due trequartisti, dietro l'unica punta che è Nestorovski. La Roma risponde con Szczęsny in porta, Emerson, Manolas, Fazio e Florenzi a questo punto al posto di Juan Jesus in difesa, De Rossi, Paredes a centrocampo, Salana, Ingolani e Sharawi dietro l'unica punta che è Dzeko.
Un applauso a Posavec, tra l'altro, che ho visto il gran gol che ha preso.
Sì, abbastanza colpevole, effettivamente. Bello il gol di Salah, però lui è anche abbastanza colpevole. Quattro, ricordiamo, gli ammoniti fino a questo momento sono Manolas, Juan Jesus, Goldaniga e Ciocev. Attacca la Roma. Perché ride, scusi?
Io sto vedendo i gol che ha preso il Manchester United onestamente il terzo e il quarto, soprattutto il quarto, è una roba da belle statuine.
Poi Mourinho che va a dire non esultare così è umiliante sul 4-0 a Conte.
Ma credo che Conte in questa cosa
da che pulpito fotta. Poi tra l'altro
penso che Conte gli abbia risposto Suca. Alla sua maniera con un prosaico ciuccia miruccello, una cosa
sì certo. Tanto si ferma Verstappen, vedo che ha dei problemi il pilota della Red Bull che era piazzato abbastanza bene in classifica, evidentemente ha problemi tecnici con la sua macchina. C'è intanto un calcio di punizione per la Roma, quadrato proprio il portiere, scusate, del Palermo.
hanno appena fatto vedere su Sky Sport 24 proprio la scena.
Attenzione, gol! Ancora Pozovec combina un disastro e la Roma raddoppia. Guardate la faccia di Pozovec.
Cosa guardi, incredibile,
che specille di portiere.
Cosa guardi, 2-0
per il per la Roma al sesto del secondo tempo. Abbiamo capito. Papera clamorosa di Pozovec. Ha segnato Leandro Paredes, ma rivediamo il calcio di punizione, non c'è deviazione. Errore clamoroso clamoroso di Pozovec, che combina veramente un disastro in questa occasione, e la Roma va sul 2-0. Questo è
poi gli esonerano gli allenatori del Palermo, incredibile.
Dovrebbero esonerare i presidenti che comprano giocatori del genere, direi. 2-0 quindi per la Roma, gol di Paredes, anche se in realtà è più un autogol. Dove
ma porco Giuda,
ma tu hai cosa ci importa? Spero di
no, per carità, dovresti saperlo che non ce l'ho.
Lo so,
penso che nessuno al mondo abbia comprato cosa,
nessuno sano di mente abbia comprato il portiere del Palermo sta stagione.
No, probabilmente no,
neanche fossimo stati un fantacalcio in 12.
Sì. E quindi raddoppia. Vedremo se sarà segnato autogol o no, non credo. Tecnicamente è un tiro, però. Però porca miseria.
Secondo me solo per questo Zamparini esonera
il povero
non c'entra niente.
Sì, esatto.
Non importa. Per me è un automatismo.
Sì.
Tra l'altro è nato lo stesso mio giorno un anno dopo quell'imbecille del portiere del Palermo.
Ah sì? Le
vedevo adesso. 10 marzo 96.
Angolo per il Palermo. Vedremo se adesso la formazione rosanero riuscirà a
prenderne degli altri.
No,
sì,
vabbè,
probabile.
A parte quello, però se riuscirà a riportarsi un pochettino in carreggiata, la vedo difficile, però abbiamo visto cose più strane nel calcio. Fallo subito da un giocatore del Palermo. Protesta, tra l'altro. Anzi, fallo commesso da un giocatore del Palermo. Scusa, non subito. Fallo che è stato commesso da Nestorovski. Possibile?
Direi di sì. Come si lamentava.
Sì, esatto. Fallo di Ponte, giudicando dalla dinamica. Più
direi
che altro.
Di sì.
Florenzi. Lancio lungo in avanti, colpo di testa da parte di Dzeko. Pallone che viene spazzato poi via da un difensore del Palermo. Una fattispecie mi sembrava Golden Eagle. Ancora la Roma con Dzeko. Passaggio all'indietro, abbastanza sconsigliato.
Qual è sta roba?
Perché? Cioè, perché questo passaggio all'indietro? Vabbè.
Perché ormai
questa è la più classica delle touche a livello rugbistico.
Sì, veramente.
Rimessa laterale per il Palermo in zona d'attacco. Poi ci pensa anche Nainggolan, è scivolata a mettere ancora il pallone in fallo laterale. Piglio la statistica, tra l'altro. E ritorno al gol di Paredes, non segnava da 21 partite con la maglia della formazione giallorossa. Punizione dalla sinistra di Paredes, Pozovec sbaglia completamente il tempo dell'intervento secondo la Gazzetta, per usare un eufemismo, e la palla si infila alle sue spalle. Adesso ovviamente tra poco andrò a cercarmi i voti di fantagazzetta.com per vedere la votazione di Pozovec dopo questa boiata gigantesca, dopo queste due boiate gigantesche, perché due gol sono esclusivamente colpa sua. Dimmi.
Ciccio, vabbè che sono veloce, ma non è che puoi mandare.
Sì, ormai Dzeko, secondo me, quando fai lanci dice palla lunga e speriamo che la prenda.
Il che per molte volte è vero, ma non quando devi andare contro le leggi della fisica.
Sì, esatto. Ancora il Palermo intanto con Alesami, pallone all'indietro. Bruno Henrique. Cionek all'indietro, si va in difesa da Goldenin, cambia tutto sulla destra, controllo credo ancora di Cionek, ancora il Palermo, buono il pallone sulla destra, buona azione potenzialmente del Palermo, ma un giocatore dalla lentezza pachidermica, si tratta del numero 30 Nestoros, che viene anticipato e bloccato senza alcun problema, ma il Palermo recupera il pallone. Vediamo questa azione ancora della formazione rosanera. Buono il pallone per Diamanti. Conclusione dal limite. Ci pensa direttamente Szczęsny a metterla in calcio d'angolo. Tiro non irresistibile in verità da parte di Diamanti.
Ma però Szczęsny ha fatto un
non
passo.
Non si è fidato, sì, non si è fidato.
No, perché qua non si vede, ha fatto un passo così dall'altra parte.
Sì.
Quindi era un contropiede.
Applauso intanto per Diamanti da parte credo della tifoseria ospite palermitana. Non in gran numero allo Stadio Olimpico.
Unico giocatore decente.
Bruno Henrique, il cross verso il centro, colpo di testa e il miracolo da parte di Szczęsny che blocca circa un metro dalla porta. C'è un fallo poi, o perlomeno è rimasto a terra un giocatore del Palermo. Sarà, ripartirà regolarmente con il pallone alla Roma. Vediamo la posizione regolare, colpo di testa da buona posizione da parte del giocatore del Palermo che rimane a terra e praticamente sulla linea respinge Szczęsny. Sì, tiene di quel mezzo metro davanti alla linea di porta. Molto bravo qui il portiere della Roma. Non era assolutamente facile. Bloccato in due tempi il portiere giallorosso. Si rialza il giocatore che era rimasto a terra. Si tratta di Nestorowski.
No,
Nestorowski è in piedi. È un altro giocatore.
È un difensore.
Sì, è il numero, te lo dico subito, il numero 4. Si tratta di Angelkovic che ha colpito di testa il pallone sotto porta. Ed è poi rimasto a terra, ha subito un colpo. È rimasto a terra anche un giocatore della Roma.
Sì, hanno capato.
Sono
per
sì,
dire.
Testa contro testa. Sì. Rimane in terra Angelkovic, quindi evidentemente il colpo non è dei più morbidi. Sì, è abbastanza intontito effettivamente Angelkovic. Non ha un'espressione molto, molto sveglia. Ah.
Sì, ha dato una testata a Emerson. Il pallone non l'ha preso neanche per sbaglio, no. Probabilmente.
Emerson esce con la borsa del ghiaccio che non vedevo dai tempi del primo Fantozzi.
Andelkovic ha la faccia di uno che si dichiara, parli adesso ti chiama mamma.
E qui rivediamo intanto ancora il gol della Roma su Sky. Questa esultanza con il dub da parte di Paredes e El Shaarawy. Aggiornamento intanto dal Gran Premio di Formula 1. Quando siamo giunti al 33esimo giro dei 56 in programma sul circuito di Austin, viene inquadrata in questo momento una Ferrari che mi sembra però abbastanza dietro rispetto alle macchine che la precedono in graduatoria. Finisce intanto il pallone oltre la linea laterale con Emerson che non riesce a tenerlo in campo. Rosberg è secondo, terzo è Ricciardo e quindi credo che la Ferrari sia quinta, no, questo è Raikkonen, quindi è quarto, quindi Hamilton primo.
Se non sbaglio è andato fuori Verstappen.
Sì, ha avuto un problema con la macchina. Hamilton primo, poi Rosberg a 12 secondi e 2, Ricciardo a 15 secondi circa e poi le due Ferrari, Raikkonen e Vettel al quarto e quinto posto, Sainz al sesto, poi Massa, Alonso e Perez, questi primi 9 della classifica. Quando mancano 22 giri alla conclusione del Gran Premio di Austin, credo che finirà il Gran Premio prima che noi si vada fuori diretta per prepararci poi per ripallonare, quindi avremo il tempo di darvi la graduatoria finale del Gran Premio prima della fine della partita. Esce intanto il
Morganella,
sì, eccolo qua con il numero 89 ed entra con il numero 3 Rispoli, quindi Rispoli in campo per Morganella. Primo cambio del match per quanto riguarda il Palermo. C'è stato un altro cambio, c'è stato già un cambio da parte della Roma all'inizio del secondo tempo. Florenzi è entrato ancora una volta, lo ripetiamo, al posto di Juan Jesus. Palla adesso della Roma, riparte dalla propria zona difensiva. Mano lassa sulla sinistra De Rossi, giusta molto bene il pallone della Roma. Ne parlavo già nel primo tempo, volevo sentire la tua, Dario, su questa cosa. Più che altro la vedo molto bene la Roma dal punto di vista fisico, mi sembra una squadra abbastanza in salute da quel punto di vista, però abbiamo anche visto in Europa League giovedì anche una squadra comunque che sa essere piuttosto fragile dal punto di vista psicologico.
Sì, ecco, la Roma è una di quelle squadre, e ci metto anche il Milan in questo discorso, che sul piano fisico stanno crescendo tantissimo, perché magari inizio stagione non facevano fatica ad arrivare in fondo, adesso invece hanno un po' più benzina di altre. Il problema è la solidità di testa, perché in effetti abbiamo visto anche in Europa League la Roma da 3 a 1, 3 a 0, 3 a 3, 3 a 3, vuol dire che
tanto a Posavec. Posavec che è sempre una minaccia per la sua porta. Dicevo
che è evidente che la Roma, come dire, è forte, è una di quelle squadre che sono forti finché le cose vanno bene. Appena c'è un problema, un po' di gente salpa per la propria isola e cominciano a fare casino, e sì, da qui si vede, risulta anche il 3-3 ad esempio di giovedì in Europa League.
Poi vabbè, ad agosto l'eliminazione della Champions League, da cui non voglio dire non si sono ancora ripresi, però, perché comunque si sono un pochettino ripresi, sono secondi in questo momento in campionato, però è un'eliminazione che comunque ha pesato e peserà comunque sulla stagione
europea, nel senso che quando poi giocano in Europa un po' di...
Poi l'anno scorso i 7 gol col Barcellona, mi sembra, col Bayern, non mi ricordo, 2 anni fa quelli col Bayern,
ma quindi 7 gol.
È una squadra
non
che
si negano nessuno.
È una squadra che effettivamente la Roma sembra un po' fragile, poi però classifica alla mano, l'andiamo a vedere, in questo momento ha 19 punti. Infatti l'ho detto già dopo la partita col Napoli, secondo me se proprio dobbiamo trovare un anti-Juve, al di là del Milan che comunque ieri ha anche battuto la Juventus, questa Roma io la terrei comunque in considerazione.
Sì, è come
al netto delle sue fragilità psicologiche,
come organico non ha nulla da deviare,
anzi,
ma sai, poi il discorso organico è relativo, però, perché secondo me anche certo, l'Inter ha un buon organico, però
sì, l'Inter ha un organico della Madonna.
Però l'Inter è un circo e quindi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Attenzione a Florenzi, il tiro alto sopra la traversa, tentato.
No, poi l'Inter è un organico della Madonna, ma costruito pescando letteralmente dal...
Chiaro, infatti avrei un
sacco della tombola.
Sì. Avrei un discorso da fare
sacco della tombola da cui peraltro dottor Lilloni hanno tirato fuori casualmente tutte mezzale, ma questo è un altro discorso. Avessero trovato un difensore non sarebbe stato male, ma
poi di terzino,
no, ma dai, abbiamo Ranocchia, allora, tutto a posto.
Sì,
adesso torna Andreolli, no?
Scusa?
Torna Andreolli, per esempio.
Beh, chiaro, sì.
Io vorrei usare più che altro una sigla per aprire un altro piccola chiave, più che altro piccola chiave di lettura per quanto riguarda l'Inter, appena mi sarà possibile dal punto di vista puramente tecnico. Eccoci qua. Volevo chiedere, approfittando di questa sigla, ma Gabigol che fine ha fatto?
Non è ancora pronto.
Chiediamo alla faccia, siamo a novembre.
Chiediamo
quasi,
a chiunque voglia fornire.
Se avete notizie, esatto, se avete notizie di Gabigol, siete pregati di telefonare alla redazione.
L'ultima volta pensavo di essere il Cristo del...
E ad Appiano Gentile, già che ci siamo. Ma andiamo avanti. Diceva, scusi. Attacca intanto la Roma. Cross verso l'area di rigore. Colpo di testa di Dzeko. Molto, molto alto sopra la traversa.
Ma probabilmente Gabigol l'ultima volta l'hanno visto entrare alla Churrascaria Porcao,
la famosa Churrascaria Porcao, famosa nel
esiste
mondo.
Esiste veramente, oltretutto.
Non avevo dubbi che esistesse davvero.
Non so se sia ancora aperta, ma
io guardi,
che esista veramente.
Io guardi, dopo che ho scoperto, l'avevo visto l'anno scorso durante un collegamento di Sky prima di una partita del Frosinone, praticamente. Dopo aver scoperto un ristorante pizzeria osteria che si chiama Porca Vacca, io sono
abituato. Ma sai che forse ci sono stato quest'estate da quelle? Ah, sono stato da Latri di sicuro.
Ok.
Non mi ricordo se ci fossi passato davanti, però non mi sono.
Non ci sei entrato, però.
No.
Sponsor, era uno degli sponsor dello stadio del Frosinone che mi ha particolarmente colpito.
Ma la specialità qual è? La struttata di lardo?
Chiederò informazioni al nostro agente sul posto.
Che abbiamo gente sul posto?
No, più o meno, da quelle parti comunque, okay. A Torrice.
Intanto Hamilton primo e Rosberg secondo, così stando le cose, la classifica mondiale diventa Rosberg 331, Hamilton 305, Ricciardo 227, Raikkonen 182 e Vettel 175. Quindi quarta e quinta le due Ferrari nel mondiale piloti, mentre 26 punti di vantaggio di Rosberg su Hamilton. Ah, quanti gran premi dalla fine? Troppi, a prescindere, però vabbè.
Cazzo ne so.
Chiediamo più che altro a Dario, che seguiva più che altro la Formula 1, no?
Magari non. Ah, sì, qua. Davvero?
Sì. Beh, sì, il segue già più. Segue già quasi quanto me. Mancano comunque tre Gran Premi alla fine dopo questo. Gran Premio del Messico, Gran Premio del Brasile. Gran Premio del Messico, vedremo.
Ah, ma il
se Trump vincerà le elezioni.
Puntini della settimana linguistica.
Questo è il circuito dell'Azerbaigian.
Ah, non so, forse quello.
Dicevo, manca il Gran Premio del Messico, che è sub iudice, dipende da, diciamo, da Trump più che altro, ma è prima delle elezioni, quindi potrebbero salvarsi. Gran Premio del Brasile e Gran Premio di Abu Dhabi. Ci sono 21.
Perché tu dici, se vince Trump,
sarà la Roma in area di rigore. Dicevi?
Se vince Trump, il Messico sparirà dalle cartine.
Sì, esatto.
No, quantomeno costruiscono un muro che non possono passare. No?
Costruiscono un muro che non possono passare.
Sì, che tradotto in italiano significa.
Oddio, chi è questo? Chi è questo babbeo inquadrato in tribuna in questo momento? C'è uno che si è vestito da dinosauro nella curva della. In una tribuna del Gran Premio di Austin. Ma per quale motivo? Vabbè, fa il paio con l'aquila e il cavallo che mi hai visto prima, eh? Effettivamente.
No, ma è uscito da Walmart, no?
Cioè,
non ha fatto in tempo a cambiarsi.
peopleofwalmart.com, mi sa che lo troviamo.
Esatto.
Siamo quasi a metà del secondo tempo, 21-20 nel corso della ripresa, 2-0 per la Roma, con i gol realizzati nel corso del primo e del secondo tempo dal portiere del Palermo. Nel senso che il primo gol è Salama con ampia complicità del portiere del Palermo e il secondo gol invece
è solo del portiere del Palermo.
Praticamente solo il portiere del Palermo, una punizione da praticamente da centrocampo di un giocatore della Roma con Paperona da parte del portiere Posavec, di cui adesso voglio andare assolutamente a vedere la pagella direttamente da fantagazzetta.com perché sono curioso.
Mentre tu guardi la pagella, io farei una domanda completamente fuori contesto e priva di ogni significato all'avvocato.
Sì, dica.
Ma per l'autore ancora niente?
Dovrebbe arrivare la convocazione.
Sì.
No, più peraltro perché io ho il fiato sul collo di numero una fidanzata e numero un pupazzo che mi dicono: ma io a che ora devo prenderla?
Allora, con la tua fidanzata ovviamente aspetteremo e casomai, giusto perché se lo chiede lei, ci informeremo direttamente.
Sì, del pupazzo ce ne sbattiamo abbastanza gli Zebedei, no, con grande
cazzo,
franchezza.
Perché,
ecco.
Scusate, gli Zebedei?
Che fa rima, non vedo perché
del
togliere
la rima. Del pupazzo ce ne sbattiamo, esatto. Il cazzo, viene automatico. Ciao Elena, pulisci bene sotto scala.
Ma aspetta, cosa sto dicendo?
Beh, diglielo personalmente tu dopo.
Ma secondo te non glielo dico.
Il gol della Roma intanto! Gol della Roma intanto, va sul 3-0 la formazione giallorossa. Gol realizzato, credo, da Edin Dzeko.
Bello l'amore mio.
Ma davvero è tuo cosa?
Che bello l'amore mio.
Gol della Roma al 33esimo del secondo tempo. Credo che siano moglie e figlio di Dzeko, sì.
Beh, diciamo che se non altro smettisce la.
Eccolo qua. No, difesa del Palermo che si apre abbastanza qui.
Sì,
anche qui il portiere del Palermo più che altro rivedibile, meno però
più che tuffarsi è caduto come una margherita
è fumante. Quello il discorso, cioè è caduto proprio veramente male. Entra intanto Strootman.
Io attualmente in un fantacalcio conto la tripletta più assist di Kalinic, il gol di Immobile e il gol di Dzeko in attacco.
Sì.
Perché a più di tre attaccanti non si può giocare, sennò avrebbe segnato anche Matri, ma è in panchina.
Vabbè, insomma.
Aggiungerei anche, grazie al cazzo, che a più di tre attaccanti non si può giocare.
Certo,
ci mancherebbe
a centrocampo anche il gol di Rigoni e avrei avuto quello di Pjanic, ma Rizzoli ha deciso di far diventare possibile 9.5 di Pjanic, un 4.5.
cominciamo con questa sterile polemica, voglio dire.
Sterile
polemica un cazzo, aggiungerei
è
anche
pura polemica fantacalcistica in questo momento.
Comunque Posavec ha ben 5 sul fantacalcistico.
Sì, meno 3 però Eric.
Sì, vabbè, dettagli.
Però
sì.
Ha 5.
Vabbè, con le vaccate che ha fatto poteva anche prendere 4.
Cioè, ha un voto per il quale devi usare tutte le dita di una mano.
Esatto, 5 dovrebbe inchinarsi e ringraziare date le boiate che ha fatto questa sera.
Io ancora mi ricordo del grande Sebastiano Rossi, che forse è stato l'unico capace di prendere un voto, un fantavoto negativo dopo un Milan Perugia.
È quello dove abbatté a fucilate un giocatore del Perugia con un braccio teso dopo un calcio di rigore.
Sì, esatto.
Oddio, no, che la difesa di Palermo questa sera mi sembra da meno rispetto al portiere, va detto questo, però Vada.
Io in realtà mi ricordo Inter Sassuolo il meno 1.5 di consigli.
Vabbè, perché prese un sacco di gol,
cioè 7 gol. Sì.
Esatto, sì.
Però li capisci che se anche prendi 6, quindi fai una partita decente, ma prendi 7 gol, vai negativo. Lì è proprio il voto basso del portiere a prescindere.
Esatto. Ancora intanto la Roma, Dzeko, avanza Dzeko,
no,
3
no,
contro 3 Dzeko, non la passa,
mi raccomando.
Sì. No, ma Palermo non difende, Dzeko non la passa neanche sotto tortura, risultato palla persa della Roma.
Ho capito, ma Dzeko ha anche capito che aria tira stasera, detto, per amor di Dio fammi tirare il prima possibile che 80 ecco. Su 100.
Allora, e allora che tiri, che non aspetti di arrivare in porta praticamente, spazio per tirare ne aveva un'enormità.
No, dai, gol di lasagna no, però. Ho preso gol da lasagna. Ma, porca.
Ma scusate, ma lasagna in che squadra
dove
gioca?
Fatti, dove
no, no, è sempre nel Carpi.
Ah, ok.
Ma fate nella stagione 2018-2019.
Ah, sta giocando.
2019-2020, non mi ricordo.
Sta giocando a FIFA 2012, più o meno.
No, no, è sempre FIFA 16, però. Okay.
Sì, peccato che sia uscito il 17 nel frattempo, ma quello è un altro
Vabbè, cazzo me ne frega, io sono povero e gioco al 16.
Ecco, appunto.
Poi sei nel 2016, giochi a 16.
Tra l'altro, bravo.
Prossimo anno
grande logica, troverà. Aggiungerei.
Ha ragione.
È grandissima logica.
È ineccepibile.
Certo, come no?
Se tu vuoi giocare ai giochi futuristici...
Ma quali giochi futuristici? Ma la smetta.
Esatto, irrealistici soprattutto.
Certo, sì, come no.
Che me lo immagino. Ci saranno i gol regolari dati alla Juve.
Ma la smetta. Basta rosicare, siamo superiori. Fischio intanto del direttore di gara.
Romano ha infatti rigore.
Cosa?
No, ma ha dato un rigore.
Ah, ok, benissimo.
Ecco, bon.
Esce Diamanti, accolto bene tra l'altro dal pubblico.
È segno di resa questo però.
L'uscita di Diamanti?
Eh sì, mica, lungo buono che hanno.
Davvero?
Quando togli l'unico giocatore decente.
Attendiamo per domani il... Attendiamo per domani il Twitter incazzato della moglie di Diamanti.
Certo. Tolto, bentornati. Cos'è? Bentornati nel calcio che conta o qualcosa del genere?
Comunque, io un applauso al Palermo lo farei perché, cioè, riuscire a fare una squadra così.
Una squadra così di merda, effettivamente ci
no,
va.
No, no, no. Riuscire così bene a fare una squadra per la Serie B dell'anno prossimo non era facile.
Sì. Non lo so, in Serie B il campionato è lungo, c'è tanta gente.
Sì, vero anche.
So mica se arrivano a vincere a mani basse questi qua,
Sì, davvero. Sarà.
Saranno poi arrivati.
Sicuramente retrocedono quest'anno, a meno che.
Beh, va detto che ci sono squadre peggiori del Palermo in Serie A, Non molte in verità.
L'unico modo in cui può salvarsi il Palermo quest'anno è che la Samp fallisca, probabilmente.
Attenzione alla Roma intanto, bello questo passaggio, completamente inutile da parte di Emerson Palmieri. Florenzi bracca stretto un avversario che mantiene comunque il controllo del pallone, ma poi decide di ridargli la sfera e guadagna un fallo laterale alla Roma con Florenzi. Roma 3, Palermo 0, ricordiamo ancora una volta il punteggio all'Olimpico.
Partita. Zerbi, prossimo allenatore dell'Inter, ricordiamo.
Come, scusi?
Prossimo allenatore dell'Inter.
Ah, sì? Sì?
Faranno uno scambio De Zerbi De Boer.
Scambia le panchine.
De Boer al Palermo e De Zerbi all'Inter.
Tanto, scusa, sì. I giocatori a Palermo non li
Tanto
conoscono.
Tanto il ruolino ultimamente mi sa che è simile, effettivamente.
Non si conoscono neanche loro, così De Boer può metterli veramente a cazzo.
Certo, sì, come no.
Penso che il Palermo una vittoria nelle ultime 3 partite ce l'abbia.
L'Inter no, effettivamente. Ma Fabio, che fine ha fatto?
Cioè, avete
notizie di Fabio? O fa come Gagliani e si presenta
no,
solo
alla Gagliani
e si presenta solo quando vince?
E allora
sto cialtrone.
Mandagli un messaggio.
Mandatelo anche voi. Ancora intanto il Palermo, adesso una volta tanto in attacco. C'è questo... urlo del pubblico perché sta, credo, per entrare Francesco Totti, giudicando dall'aspettativa. e dall'urlo spasmodico dei tifosi presenti allo Stadio Olimpico.
Non credo stia entrando il secondo portiere, per esempio.
Ah, sì? Del Palermo, magari.
Sì, cioè. Ne mettono, però ne mettono due.
Ma ce l'ha il secondo portiere, il Palermo?
Sì, sì, ce l'ha, tranquillo. Eccolo qua. Tutto crede pronto per la sostituzione. No, si aspetta ancora. Secondo portiere è Coso. Marson.
Sì, sì.
Anzi, Marson, dire, credo che sia, che ci sta perfettamente, contando il primo più che altro.
Che cazzo è?
Leonardo Marson. Vado a cercare. E viene dagli allievi nazionali del è nato nel 98, a 18 anni.
Due anni.
1,94 m per 92 kg, quindi anche abbastanza possente dal punto di vista fisico. Totti è da un quarto d'ora che è lì più o meno a bordo campo, pronto a entrare, ma non c'è stato per il momento ancora verso di fare questa sostituzione. Pallone che viene bloccato adesso dal portiere della Roma, Szczęsny. Ultimo quarto d'ora della partita, 3-0 per la Roma contro il Palermo. Florenzi,
vediamo se mi azzecca il cambio.
Attenzione, attenzione a Dzeko. Dzeko tenta un improbabile tunnel.
Forse scartare da Dzeko. Vabbè, devi andare in terapia dopo.
Recupera pallone della Roma a centrocampo. Florenzi. Paredes. Ancora Paredes. Autore, lo ricordiamo, del secondo gol, con ampia complicità comunque da parte del portiere del Palermo, Posavec. Quest'oggi semplicemente disastroso. Poi avrebbero perso probabilmente comunque, perché comunque la Roma è molto più forte, però insomma, gli ha dato anche una mano oggettivamente. Recupera il Palermo intanto. Pallone che non esce, continua a attendere la sostituzione della Roma con Totti, che sta per entrare in campo. De Rossi. Vedremo che uscirà. Forse proprio Dzeko.
Spero di no.
Il cambio più logico è quello, in effetti. No?
Un gollettino. Sulla linea di fondo. Il pallone resta momentaneamente in campo. Poi viene spazzato via il pallo laterale. E adesso probabilmente arriverà. C'è un giocatore del Palermo che si è indicato a testa e ha detto basta. Quindi probabilmente ci sarà un altro cambio. Ecco il cambio nella Roma. No, niente. Non si prosegue. Non glielo fa il cambio. Non so perché.
Adesso vuole metterla fuori a posto pur di fare.
No, è l'arbitro che secondo me non se ne accorge.
Ah, madonna, è 3 minuti che ha bordo campo. Come fanno a non accorgersi?
E poi comunque 3 minuti che fanno cioè cosa credi che facciano a fare?
Per lui.
Infatti.
Ci sono altri risultati. Ci sono altre partite in campo in questo momento. Vediamo un attimo su
qualche campionato di merda.
Campionato del cacchio ci sarà sicuro, sì. Allora, vediamo un attimo chi c'è in campo in questo momento di campionati.
Vediamo subito. Allora
la Ligue 1, Paris Saint-Germain-Marsiglia 0-0. Il Nizza ha vinto 4-2. Vediamo se è segnato Balotelli. Giusto per
Marsiglia dell'Est, tra l'altro.
Balotelli è fuori, pubalgia.
Ah, ok, dimenticavo. Allora, in campo in questo momento c'è il... Real Madrid 1-1 con l'Atletico Bilbao, 8 minuti dalla fine. Questo è un risultato interessante. Poi, nei playoff della Champions League africana, lo Zamalek è in testa, conduce per 1-0 col Mamelodi, quindi probabilmente potrebbe essere quello.
È per quello che...
Sì.
C'è la Primera Divisione, il campionato per intenditori.
Certo, poi nel campionato...
Come lo stanno spacciando.
Nel campionato boliviano segnaliamo il 3-0 dei Petrolero degli Aquiba contro il Wilstermann e il 2-0 del Guabira contro il Sucre. Poi abbiamo... Nel campionato colombiano Deportivo Cali contro Junior 2-0, ma 3 espulsi. Pasto Aguilas 2 espulsi, 0-1 nel risultato finale. Possibile che quando cominciano ad arrivare i paesi sudamericani cominciano ad aumentare automaticamente il numero di cartellini rossi?
C'è la prima pioggia di cartellini.
Sì, esatto. Poi altre partite in campo in questo momento. Il campionato honduregno, il Juticalpa è sullo 0-0 con il sede Honduras. A che serie ci sono stati diversi Lega Pro? Che è successo? Gol! Gol del Palermo intanto con Quaison.
Ma Quaison quando cazzo è entrato? Scusate.
Sì, tra l'altro, scusami, non è titolare Quaison.
Ha abbastanza ragione Scesa ad arrabbiarsi, perché è stata una deviazione abbastanza evidente,
3-1 quindi, ha segnato Quaison al 35esimo.
Posso di chi entra? Effettivamente.
Ecco intanto l'ingresso di Totti. Tra poco rivedremo anche il gol.
Esce Dzeko.
Contento anche lui, eh?
Vaffanculo, poteva non segnare, faceva uscire prima.
Lei a Geco fantacalcio? Ovviamente sì. Immaginavo. Sai com'è.
Bravo Edin, grazie.
Sei un ingordo.
E nel vediamo, nostro l'ho lasciato in panchina,
gol. Sì, deviazione effettivamente.
Vaffanculo.
Tiro di Quaison deviato da Florenzi proprio.
Manolas.
In scivola.
Manolas.
Sicuro che fosse Manolas?
24.
24 è Florenzi, eh? Perché l'ha toccata lui da terra, non l'ha toccata...
Attenzione, attenzione Eric, ti fermo un attimo.
Dica.
Al 92esimo gol del Matera, Regina 2, Matera 6.
Vabbè. No, comunque segnalo, volevo...
Ne parleremo ampiamente durante il pallonario.
Ne parleremo ampiamente perché, scusami un attimo, il tripletto di Michael Negro.
E chi ha? Sarà parente suo?
Okay. però ho fatto tripletto. Quindi.
No, comunque, ulteriore sottolineatura del livello particolarmente alto tecnicamente dei campionati centro-sudamericani. Nel campionato panamense l'Alianza ha perso in casa contro il Santaghema per 1-0, ma volevo sottolineare 5 espulsioni, 3 della squadra di casa e 2 di quella di ospite.
Beh, ordinaria amministrazione. Sì. Una partita da educande, oso dire,
immagino,
per il sudamericano.
Va detto anche serie seconda divisione B spagnola, Mancia 1, Linense 3, anche qui 5 espulsioni, 3 per la squadra di casa, 2 per quella ospite. L'Estremadura ha perso 5-1 contro il Mérida, 3 espulsi nell'Estremadura. Quindi devo dire che i campionati in giro per il mondo stanno regalando abbastanza magia. Si gioca anche in America, sono appena iniziate le partite della giornata di Major League, mentre intanto c'è il gol della Roma che va sul 4-1 con El Shaarawy. Roma 4, Palermo 1 al 37esimo del secondo tempo, contropiede della Roma, El Shaarawy entra in area, colpisce e trafigge il portiere del Palermo,
sì,
per il quarto gol.
Almeno un poveraccio fuori colpo, in effetti.
Sì, effettivamente sì.
Ci sono trovati 2 contro 1.
Eccolo qua, lancio lungo per El Shaarawy, entra in area, trafigge.
Insomma, niente responsabilità, insomma.
Vediamolo. Sì, sì, sotto le gambe, dai.
Con quelle partitacce proprio che se... Quelle giornate che chiuna, se stavi a casa...
Era meglio, effettivamente. Ho scritto 5, in realtà è 4 il punteggio di Roma-Palermo. Roma-Palermo... 4-1, non 5. Vabbè, sì, diamo tempo al tempo, effettivamente.
Sì, puoi anche lasciarlo, mi sa.
Diamo tempo al tempo, effettivamente. Ci portiamo avanti col lavoro, dite?
Beh, secondo me, se aspetti ancora un attimo.
Ci aspettavamo, comunque, va detto, una partita dai tanti gol, questa qua. Effettivamente non siamo stati... È stata una giornata dove gol ce ne sono stati tanti, comunque, in Serie A, perché ce ne sono stati... 3 in Sampdoria-Genoa, 3, 4, 4-8, 11, intanto sta succedendo di tutto a Roma.
Sì, no, guarda, veramente possiamo giocare noi 4.
Sì. Totti, il cross sul cambia tutto, no, sulla sinistra.
Il capitano completamente sbagliato.
Beh, sbagliato, di zona della Roma ancora in area di rigore. C'è Salah che tocca, credo, di mano. E sarà cartellino giallo tutta la vita,
coglione,
questo per Salah, infatti. La mano de Dios, versione...
Ah, sì,
la mano de Diota, direttamente, in questo caso. No, la mano de Diota. Posizione era buona, tra l'altro. Ma perché l'ha presa di mano? Poi, tra l'altro, toccava di testa e la metteva dentro. Vabbè. Tanto, vogliamo parlare dell'uscita di Posavec anche qui?
Completamente
toppato.
Io, comunque...
È in totale confusione, ragazzi.
Sì, dal primo minuto, però, tra l'altro.
Prima no, però insomma, da quando ho preso il... No,
giustamente Popi diceva possiamo giocare anche noi quattro, fino agli allievi nazionali ci sono arrivato anch'io,
sì.
Volendo sarei anche più forte di Posavec, nonostante siano 10 anni che non gioco, però vabbè.
Volevo dire una cosa relativamente alla... di cosa stavo parlando? Del
tempo, se vuoi.
No, stavo parlando di una cosa prima di venire interrotto da quello che sta succedendo a Roma, però non ho perso completamente la...
Non ci sono più la mezza stagione.
Può darsi, sì.
Ma non lo so.
No, ho perso quello di cui volevo parlare. Vabbè, non importa. Ci torneremo poi quando troverò il filo del discorso. Mancano 5 minuti e mezzo alla fine. Vedremo anche se ci sarà, quale sarà l'entità del recupero. Perché mi corregga se sbaglio, lei che è ex arbitro, dottor Negro. Ti penalizzano se comunque anche su punteggi di, diciamo, di grande entità, di grande scarto, tu comunque non fai osservare tutti i minuti di recupero che devi far osservare, giusto? A livello di osservatore arbitrale.
No. Una volta che decidi che i minuti di recupero sono 2, devi arrivare al 47esimo e 0-0.
Sì.
Però il recupero è a discrezione dell'arbitro, sì. Quindi se l'arbitro decide che basta un minuto,
infatti anche
farebbe comunque un errore, perché c'è questa convenzione, tra virgolette, 30 secondi a cambio, 30 secondi a cartellino.
Mm-hmm.
Però, insomma, non sarebbe un problema grave, soprattutto in una partita del genere dove sono 4-1.
Scusami,
non 30 secondi a cartellino non lo sapevo.
No, dicevo, comunque, soprattutto in una partita del genere dove comunque sono 4-1 e non 1-0, quindi dare un minuto invece che 3 o 4 che dovrebbero essere non sarebbe un problema.
Diciamo
non così grande, perlomeno.
Il discorso che stavo facendo prima è che sono iniziate le partite del campionato americano, ci sono stati già 2 gol, tutti parati in una partita sola, il Seattle Sounders e il Real Salt Lake, sono 1-1 al decimo minuto più o meno della prima frazione di gioco. In campo credo diversi giocano in New York Red Bull, giusto Pirlo, giusto?
Sì, mi pare di sì.
Vado no, via. Gioca nell'FC.
Che non è in campo però in questo momento. I Galaxy stanno 0-0 con Dallas, per la cronaca. Ma io aspetto al varco dei cartellini rossi, perché ci sono diversi campionati sudamericani in corso, quindi aspetto più che altro.
Qualche col...
Posavec intanto stava per...
No, questo rigore regalato al 90esimo no, però porca puttana.
Sempre FIFA.
Sì.
Adesso pareggio col Carpi, vedrai. C'ho quel mongolo di Leali.
Non usiamo questo termine, per favore. Grazie.
No, bene, il videogioco ovviamente.
Ma neanche nel videogioco, meglio non usarlo.
Infatti ho preso con...
Non utilizziamolo, grazie. Attenzione a Florenzi. Pallone in area, conclusione, la palla resta sulla destra, Salà. Palla in fallo laterale, rimessa ancora affidata alla Roma. Sta per intanto concludersi, anche se siamo a 6 giri dalla conclusione del Gran Premio di Austin, con Hamilton davanti a Rosberg, Ricciardo, Vettel in quarta posizione, Sainz, davanti a Massa e Alonso, le prime 7 posizioni. Raikkonen credo sia sparito, quindi ho avuto un problema, si è ritirato. O ho dovuto fare una sosta in più che altro. 2.5 alla fine. Poi ovviamente a fine partita l'intervista flash da bordo campo con un protagonista del match. Io spero intervisti in opposa invece, sai?
Oh, protagonista o protagonista?
Sì.
Dipende molto dalla domanda che gli fai, perché sì. Dicevo, sera tazza.
Perché, hai fatto, hai fatto così cagare questa sera?
Stare a casa stasera
quello
no?
Risponderà a chi di tua mamma.
Come, scusa?
Quello gli risponderà male se fosse solo...
Beh, bello.
Risponderebbe male se fosse solo...
Appunto dice chiedilo a tua sorella,
esatto.
Vado che tua sorella mi sta aspettando, sarebbe per rispondere tipo così.
Ricordati che io sono più uomo di tutti voi di Mediaset messi assieme, direbbe.
Esatto.
Ultimi 2 minuti di gioco. Intanto rivediamo uno scontro tra Emerson e Paredes, con Emerson che decide di saltare sul collo dell'avversario, chiedo scusa. No, Raikkonen mi sa che è veramente uscito, perché non si vede più in gara. Non inquadro neanche più, e nella classifica non c'è, ovviamente. Sì, infatti, si è fermato, sì, c'è scritto stop sul live timing, quindi niente. Nella Roma intanto, anzi il Palermo in area di rigore, va forse a guadagnare un calcio d'angolo. No, bella rovesciata da parte, credo, di Florenzi, che allontana il pallone. Rimane comunque in attacco il Palermo, che chiude all'attacco questo match. Chi è stato questo?
Non l'ho sentito, per fortuna.
Chi è stato questo a bordo campo? Andiamo a riprenderlo un attimo, perché
io ho perso.
Ha meritato un attimo solo. Siamo un attimo.
Aspetta, non lo prima.
Ecco, perfetto, grazie. Grazie a chi è intervenuto da bordo campo ai microfoni della Infront. Sai chi sembrava? Hai presente il papà di Bruno Sacchi nei ragazzi della terza C?
Sì, esatto.
La voce era molto simile, effettivamente. Naldo che faceva caratterista, tutti i film, ha fatto, fatto il pizzaiolo in un film di Fantozzi. Così.
Ah, ho capito qual è. Sì,
sì, ha fatto anche Febbre da cavallo.
Tre minuti. Era cosa? Era Manzottin, giusto? Sì. Tre minuti di recupero intanto. L'arbitro Calvarese, con un cenno abbastanza notevole di sadismo, decide di portare avanti la gara fino al 93esimo, nonostante ormai non ci sia assolutamente più nulla da dire. 4-1 per la Roma. Possiamo anzi già impostare il commento. Attenzione al Palermo. Attenzione al Palermo in area di rigore e conclusione.
Pur di non tirare.
Io direi di impostare già il commento della partita. Direi vittoria strameritata della Roma, al di là del punteggio, perché comunque il gap tra Roma e Palermo è questo.
E poi ci ha messo di suo il portiere.
Certo, ci ha pensato apposta.
Ha voluto regalargli la vittoria.
Regalandogli almeno due gol.
Sì, senza il portiere era 2-1 e non 4-1. Sì. Ecco, toh.
Beh, però... non è detto, bisogna vedere com'è questo portiere di riserva del Palermo, questo cosa, com'è che si chiama, questo Marson, che dir si voglia. Tanto se n'è andato un minuto di recupero, ne mancano due, e Roma che quindi toma cacchia, aggancia il Milan al secondo posto in classifica di questo campionato. Juventus 21, Roma e Milan 19, Napoli 17, e ricordiamo che sabato allo Juventus Stadio di Torino c'è Juventus-Napoli. Prima però c'è il turno infrasettimanale che si giocherà in settimana. Noi ricordiamo seguiremo mercoledì sera le partite delle 20:45, tra cui Juventus-Sampdoria e Inter-Torino, ma in campo ci sono anche credo Napoli-Roma mercoledì sera, quindi sarà una serata particolarmente ricca a livello di storie da seguire sui campi della Serie A.
È giusto, come è messo giù il calendario, l'orario, vediamo.
Allora, vediamo un pochettino. Allora, martedì c'è Genoa-Milan, la seguiremo live su youtube.com/puntidisuma. Mercoledì di importanti ci sono Napoli-Empoli, Sassuolo-Roma, che è interessante, Juventus-Sampdoria e Inter-Torino. Queste sono più che altro con le squadre.
Gioca qualcuno alle 6 mercoledì?
No, tutte alle 20:45 mercoledì. E poi giovedì alle 20:45 super posticipo Palermo-Udinese. Attenzione intanto alla Roma. Pallone in area di rigore, esce Pozovic e la Roma però non riesce a segnare il gol del 5-1. Pallone comunque in area, conclusione di Esharawi, altissima sopra la traversa. Ultimi 30 secondi di gioco, Roma vicino al gol del 5-1.
Poi sono venuti i brividi quando ho sentito Palermo Udinese.
Poi il prossimo weekend invece, sabato alle 18 Bologna-Fiorentina, alle 20:45 Juventus-Napoli. Noi seguiremo domenica sera alle 20:45 Sampdoria-Inter dallo stadio Marassi.
Poi vedremo a quel punto chi sarà l'allenatore dell'Inter.
Vedremo, sì. O magari l'Inter vince col Torino mercoledì, eh.
Ma so. Anche la Sampdoria potrebbe non avere un allenatore.
Vero anche questo.
Nonostante la vittoria del derby.
Sì. Anche perché giocano con la Juve. Finisce qua, con un paio di secondi in anticipo all'Olimpico, la gara tra Roma e Palermo. Finisce 4-1 per la Roma. Vittoria strameritata per la formazione giallorossa. Tra poco l'intervista flash da bordo campo. Noi andiamo intanto a seguire gli ultimi metri del Gran Premio di Austin, appunto, Gran Premio degli Stati Uniti, da Austin in Texas, anche se la regia si sta concentrando sulla lotta per il 15° posto, quindi evidentemente la situazione non deve essere delle migliori in vetta a livello di equilibrio. Si ferma Vettel a due giri dalla conclusione, ha però un minuto di vantaggio sul pilota che lo insegue al quinto posto, quindi non dovrebbero esserci particolari problemi per il pilota della Ferrari per finire la gara. Hamilton in testa a 5 secondi e 8 su Rosberg a due giri dalla fine, Ricciardo terzo a 8 secondi e 6, poi Vettel 35 secondi e mezzo, Sainz a 55 secondi e 4, poi vedremo via via tutti gli altri, con Alonso al sesto posto, Massa al settimo posto, Perez all'ottavo posto e Button al nono posto, questo a due giri dalla fine. Siamo in attesa di avere l'intervista da bordo campo di un giocatore della Roma, mentre i giocatori del Palermo stanno lasciando abbastanza mestamente il campo, però andando comunque a ringraziare i tifosi del Palermo che sono giunti non in molti, in verità, eccoli qua, inquadrati in questo momento dalla regia della Infront all'Olimpico per godersi la partita. Quanti saranno? Occhio, 200, anche meno forse, più che altro. Comunque, con grande dignità ovviamente a seguire la propria formazione. Siamo in attesa ancora sempre dell'intervista e poi andremo a chiudere la, la diretta del posticipo di questa sera, dandovi poi appuntamento alle ore 23 per commentare tutto quello che è successo in questa nona giornata del campionato di Serie A. Lancia la maglia ai tifosi diamanti e però non la prendono. Abbiamo questa immagine meravigliosa. E Sharawi, microfoni di Premium.
In Europa League un po' così, la Roma c'è, è seconda a 2 punti dalla Juve.
Sì, è stata una bella vittoria, soprattutto non abbiamo fatto l'errore che abbiamo fatto contro l'Austria-Vienna, ovvero regalare palle stupide. Per cui quando siamo andati in vantaggio di 2 gol siamo riusciti a gestire bene la partita, abbiamo tenuto la palla e poi siamo riusciti a fare anche il 4-1, quindi siamo contenti, dobbiamo solo dare continuità, così come stiamo facendo.
Dare continuità con un repertorio straordinario, perché con quelli di stasera sono 23 gol, insomma è un potere offensivo davvero importante che può fare la differenza.
Sì, ma questa è una cosa molto, molto importante, ma ancora più importante cercare di non prenderli, perché poi davanti riusciamo bene o male a creare tante occasioni e anche a concretizzare. E dobbiamo essere bravi anche a difendere tutti insieme e cercare di non prendere gol, però siamo molto soddisfatti.
Senti Stefan, permettimi di andare sul personale, era stato un inizio di stagione un po' così, adesso ti sei ritrovato alla grandissima, un gol in Europa League, un gol stasera, ma soprattutto 2 gol, scusami, ma soprattutto ti sei ritrovato nei movimenti con la squadra.
Sì, sicuramente, ma io, come ho detto anche in conferenza prima della partita di Europa League, ho sempre cercato di allenarmi bene, di dare il mio contributo, di impegnarmi sempre, e quindi adesso tutto questo mi sta ripagando, per cui sono contento e devo continuare così.
Senti, siamo soltanto alla terza decade di ottobre, ma questa Roma dove può arrivare?
Può arrivare lontano solo se diamo continuità alle nostre prestazioni, perché siamo una squadra forte, però dobbiamo pensare adesso di partita in partita e piano piano.
Grazie.
Queste le parole di El Shaarawy ai microfoni di Premium. Noi andiamo momentaneamente nel club di Sky a sentire quello che è il clima.
La Juve, non poi avevamo detto che la Juve non poteva andare via, bisognava parlare di questo secondo.
Tu l'avevi detto.
No, l'avevamo detto tutti, no, l'avevamo detto, aveva detto anche il dottor Vialli,
ecco.
Quando si degna di venire a trovarci, l'ha detto.
Io voglio parlare di Rizzoli e Dani Alves. Non mi rompere di Dani Alves e Rizzoli.
Allora, Dani Alves su e poi.
Ma di De Boer parliamo?
Parliamo anche di De Boer, però cominciamo Dani Alves, Juventus, poi nel senza giacca abbiamo una cosa inedita su Rizzoli, siamo riusciti a ricostruire quello che si sono detti, abbiamo un po' ricostruito quello che si sono detti, così cerchiamo di capire un po' che cosa
che
è
capita in campo.
Ma De Boer,
senza giacca,
ma secondo te, l'hanno già chiamato?
Senza giacca è lo spazio di mezza, da mezzanotte alla mezza dove si levano.
Sistemi la difesa, al centrocampo, 0-0, e poi vediamo se si fa una.
Può essere così difficile come
per De Boer. Però poi vanno avanti a sparare le stesse stupidate.
Sì, assolutamente.
Hanno chiamato.
No, ragazzi, dai, su.
No?
Facciamo in serie.
Questo sono anni che non lo facciamo. Adesso iniziamo, poi vediamo quello che viene.
Secondo me sarebbe la cosa più seria.
Io appena sentito da Caressa, Bergomi e Mauro, facciamo in serie, davvero?
Sì. No, ha detto anche anni che non lo facciamo, vabbè. Allora, ricordiamo ancora una volta la finale dell'Olimpico. Roma batte Palermo 4-1. È finito intanto il Gran Premio di Austin. La vittoria da parte di Lewis Hamilton su Mercedes davanti a Rosberg al secondo posto. Terzo Daniel Ricciardo. Quarto posto per la Ferrari di Sebastian Vettel. Alle 23 parleremo della giornata calcistica nei pallonari. Grazie all'avvocato Andrea Pezzo. Grazie ad Andrea Negro.
Grazie, dopo.
E grazie a Dario Lilloni.
Grazie a voi, a dopo.
Li ritroveremo tutti alle 23. Roma batte Palermo 4-1. Appuntamento alle 23 con il pallonare. Tra poco, grazie.
Ciao.
Ciao.
Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Sentite, spero di sì.
No, ti è completamente saltato il microfono.
No, eccolo qua. Più che altro, no, non è che è saltato, ho collegato il microfono sbagliato, molto semplicemente. Adesso datemi un secondo che correggo il tutto in tempo quasi reale.
Live from
eccoci qua, eccoci qua, molto meglio adesso, perché no, ho collegato il microfono sbagliato molto semplicemente all'ingresso dei microfoni. Eccoci qua, siamo anche in una diretta video. Benvenuti ad una nuova puntata di Pallonari. Ci scusiamo per questo guaio tecnico dipendente esclusivamente dalla mia volontà, nel senso che ho sbagliato a collegare i microfoni. Buonasera da parte di Eri Ganzerli, anche a nome di Andrea Negro.
Buonasera a tutti,
che ritorna qui in questi lidi dopo un po' di assenza. Buonasera anche a Dario Lilloni.
Buonasera a tutti.
E buonasera, dulcis in fundo, ma nemmeno poi tanto in realtà. Buonasera anche alla nostra valletta, ovvero il nostro adorabile, si fa per dire, Pupazzo! Che anticipiamo già con la sigla sua, più che altro, che è quella della lettura dei risultati delle classifiche. Buonasera Pupazzo, la nostra valletta, sei in collegamento. Non ci sente il Pupazzo. Eccoci qua, perfetto. Iniziamo proprio molto bene questa sera dal punto di vista puramente tecnico. Adesso vediamo se il Pupazzo riesce a ritrovarci. Nel frattempo salutiamo l'avvocato Pezzo, che ci ha raggiunto invece, lui sì, in postazione.
Ciao.
Ecco, niente, il Pupazzo ci comunica che ha problemi tecnici, quindi lo ritroveremo poi più avanti per la lettura dei numeri. È stato un bel weekend calcistico ricco di storie quello che abbiamo appena passato. Pronto? Che c'è? Intanto sento rumori, intanto in consulta in cuffia, credo che sia il Pupazzo che sta tentando di parlare. Pronto? Niente, abbiamo sentito dei rumori, ho sentito io
ma
dei
è
rumori.
È una figata, è una valletta muta.
Effettivamente è una valletta muta.
Se le tette almeno potrebbe come servire a qualcosa.
Ma quello ci quando, stiamo... quello quando come posso dire, quello quando arriveremo a 1000 più che altro nella nostra pagina.
O parla
pagina.
O si mostra, nel
esatto,
senso.
Esattamente.
Ma poi quali, scusa?
Vero anche questo.
Hai ragione, scusa.
Comunque, se arriveremo...
Ma possiamo andate, arrivare anche a 3000 euro così se ne compra.
Scusi, mi permetta?
No. Che la tariffa sia 3000 euro.
Comunque. Vabbè, vedremo il da farsi. Comunque, mentre il pupazzo si risolve i suoi problemi tecnici, che speriamo non siano insormontabili.
A differenza di quelli personali che sono pressoché irrisolvibili.
Sì, questo è anche vero, dottor Rilloni. Su questo, onestamente, non avrà obiezione da parte di me. Direi che possiamo andare a vedere i gol. Andiamo anche a ascoltare, anzi, i gol di questa giornata calcistica, anche perché sono abbastanza lunghini i gol di questa giornata, che ce ne sono stati abbastanza. Cominciamo dai gol dell'anticipo di ieri, Sampdoria Genoa 2-1. Riviviamo tutti i gol della nona giornata della Serie A Team 2016-2017. Questa è la nostra Goal Collection.
Bruno Fernandes, si muove Quagliarella, il cross è per lui, palla buona, Quagliarella al tocco, Muriel! E la Samp la sblocca con Luis Muriel, che accende la Sud, 1-0. Si allarga anche Izzo, partecipa all'azione d'attacco, Eden Nilsson, possono andare 2-1, Eden Nilsson a testa alta, il cross è basso, la palla passa, il gol del pareggio, 1-1. Palla buona per Muriel, può controllare, Muriel cross forte, Perini rimpallo e la Samp trova il 2-1.
Dentro Abate per il taglio buono di Suso, vorrà rientrare sul mancino, lo fa seguito da Benatia. Dentro ancora per Locatelli, posizione di tiro, Locatelli, Manuel! Locatelli! Golasso di Locatelli, golasso!
Parte Terosca Vetto con il cucchiaio di Nese 1 Pescara 0. Però c'è largo Padu, visto il servito, si sovrappone Fofana. Padu con il destro, la parata, la palla rimane lì, Terò! Ancora Cyril Terò, la doppietta del francese. Zampano per Crescenzi, il primo pallone di Crescenzi lo giostra bene, poi il tiro e il grande gol del Aquilani. Pescara che accorcia le distanze con Alberto Aquilani. Parte Zapata, l'Udinese la chiude qui, 3-1 alla Pescara con il terzo gol in campionato di Duvan Zapata.
Va Freuler, pallone prolungato sul secondo palo, sbuca Masiello e porta l'Atalanta in vantaggio, la torre di Kurtic, va in Masiello che sentenzia l'1-0, Atalanta avanti. Neanche troppa rincorsa per Eder, che effettivamente calcia potente e segna un gol da favola, quello dell'1-1 che rimette l'Inter in partita. Parte Piniglia, col destro andando di stocca ma non basta, l'Atalanta passa in vantaggio a 2 minuti e mezzo dalla fine con Maurizio Piniglia, 2-1.
Murro mette il cross, Sau mette giù, c'è Borja Valero ad aspettarlo, pallone giocato ancora dentro, pericoloso, e subito Di Gennaro porta il Cagliari in vantaggio dopo poco più di un minuto. Teio punta Murru, finta dello spagnolo, ex Barcellona, il cross, Kalinic sotto porta, trova la deviazione, tutto regolare e la Fiorentina ha pareggiato. Borja Valero a cercare ancora Kalinic, che è bravo a mettere giù, di vicino c'è Olivera, ancora Kalinic, la mette benissimo per Bernardeschi, Fiorentina in vantaggio, grande assist di Kalinic e la seconda rete in campionato di Federico Bernardeschi. Arriva Bernardeschi, Bernardeschi contro Pisacane, al limite Bernardeschi, uno sguardo verso la porta, Bernardeschi, che gol, una doppietta per Bernardeschi e questa rete è fantastica all'angolino, 3-1 Fiorentina. Bernardeschi riceve al limite, occhio perché può andare in porta a giocare la tripletta, dribbling di Bernardeschi, poi Kalinic, 4-1, doppietta anche per Kalinic, due doppiette in tre giorni praticamente per l'attaccante croato. La Fiorentina si ritrova con un primo tempo scintillante. Kalinic chiama palla, il cross è buono per lui, Kalinic, tripletta di Nicola Kalinic, siamo 5-1. Si può andare alla battuta con Di Gennaro che va sul secondo palo. Il colpo di testa di Capuano appena entrato segna il secondo gol del Cagliari. Tutti fermi e il Cagliari trova la rete. Di Gennaro calcia lui, la palla nel mucchio. Ancora un colpo di testa e il Cagliari segna il terzo gol con Borriello.
Mertens la mette col sinistro, deviazione, palla che arriva, Cagliacon, il Napoli è in vantaggio, Cagliacon torna a segnare, è 1-0 dopo 17 minuti. Dalla battuta Strinic col sinistro, eccolo il cross, Koulibaly a girarla e poi la mette dentro e porta a 2 gol del Napoli, Maximovic che segna il suo primo gol con la maglia del Napoli. Eccolo il cross, va a saltare in qualche modo Clayton, la tocca appena, martella, la raccoglie, ancora un cross nel mucchio, Clayton dos Santos e poi la rete, accorcia il Crotone, è 2-1, Rosi, la prima rete con la maglia calabrese.
Va profondo da Zappacosta, la palla è molto lunga, ci arriva Zappacosta, parte il cross a cercare il colpo di testa e il gol del Torino con Iago Falche. Felipe Anderson ancora, Felipe Anderson al cross, palla interessante, palo lungo, Immobile in mezzo alla rovesciata, un gol straordinario, 1-1, Ciro Immobile, il gol dell'ex al 26esimo del secondo tempo sotto il settore dei tifosi laziali.
Arriva il pallone in mezzo, colpo di testa e gol. Il vantaggio della Lazio, Alessandro Murgia. Alessandro Murgia appena entrato al 39esimo. Parte Ljajić, gol destro. Ljajić, rete. 2-2 tra Torino e Lazio.
E urla di consigli. La rincorsa breve di Verdi. Un altro gol capolavoro. Quello di Verdi al decimo minuto del primo tempo. Sblocca così il derby d'Emilia. Segna tutti i gol bellissimi Verdi. Lancia ancora per Matri, in area di rigore, Matri il colpo sotto, Matri il primo gol con la maglia del Sassuolo, segna Matri, fa 1-1 a 4 dalla fine.
Questi dunque i gol delle partite che si sono disputate nel pomeriggio di oggi. Siamo orfani momentaneamente dei gol del posticipo tra Roma e Sassuolo. Ve li proporremo appena possibile, perché più che altro Sky non ha ancora mandato in onda la sintesi della partita e quindi dobbiamo attendere più che altro che Sky mostri appunto i gol per appunto mostrarveli anche noi nella diciamo nella nostra parte finale della Goal Collection. Vediamo se abbiamo ritrovato il Pupazzo. Ci sente Pupazzo?
Voi mi sentite?
Ti sentiamo benissimo. Allora ti introduciamo con la tua ormai nuova sigla, che è questa. Eccoti qua, abbiamo... Ti sei rotto il microfono, ci avevi detto, cioè, almeno mi hai detto fuori onda più che altro.
Ma solo io non la sento, vabbè, ce ne faremo una ragione.
Sì, è un problema, devi...
Ripeto, a me non cambia quasi un cazzo.
Prova a entrare e uscire da Discord, così almeno...
Ma io Iopi lo sento, questa è la cosa bella.
Lo so che è lui che evidentemente non sente te, dovrà regolare qualcosa.
No, ma l'altra volta non lo sento.
Ah, adesso sì, è sfiga, ma...
Ecco, vedi.
Potevi stare zitto, no?
Oppi, prova a riuscire a rientrare.
No, se la cosa bella
va bene.
Più.
Bambini, vi metto nel box. Mia. Se non la smettete,
adesso non lo sento più. Vabbè.
La smetta, Pupazzo, per favore. Giuro,
non la sento più.
È una grande storia d'amore. Sono destinati certo, a stare lontani finché un giorno.
Va bene. Comunque, non sta parlando adesso Oppi, quindi mi sembra normale che lei non lo senta. Pupazzo,
ma anche se parlasse,
ma la smetta, ma per favore, tra tutte e due. Vabbè, è un dialogo tra sordi. Pupazzo, come sta?
Ah, tutto bene, grazie.
Benissimo, a parte il microfono che si è rotto, che speriamo venga riparato più che altro prima della giornata di mercoledì, dove lei dovrebbe esserci, almeno tenterà di esserci, mi ha detto oggi, mi ha tentato di dire. Che impegni ha mercoledì sera, di grazia?
Lezioni, non lo so, per questo
lezioni di yoga, qualche, non so, il tai chi certo. Magari, che ne so.
Sì. Mm-hmm.
Va bene, non lo so, va bene, no, il nostro pupazzone sta studiando, credo, almeno in teoria dovrebbe studiare.
Mi hai fatto una vita più interessante di quella che io attualmente
vabbè.
Conduco, però fai niente.
Vabbè.
Ma intanto sa che noi abbiamo Tibia che potrebbe non farla lavorare mai.
Pronto. Sì.
ha detto praticamente Opi che lei dovrebbe sapere, Pupazzo, che noi abbiamo Tibia che potrebbe non farla laureare mai, essendo lui al Politecnico.
Non è vero, perché l'altro giorno l'ho incontrato ed è stato molto simpatico. Ti è?
Sì,
non ti avrai in classe.
Finché non ti avrai in classe, ha detto Opi.
Non ce l'avrò mai.
Va bene, va benissimo. Allora andiamo a vedere i risultati di questa giornata calcistica. Pupazzo, è pronta per leggerci quello che è successo in questa giornata, che è la numero
9.
Quindi ne mancano alla fine quante?
Pupazzo,
sono sempre 38, non è cambiato il
29.
Regolamento. Grazie a sta ceppa, aggiungerei anche, va bene. Allora, leggiamo i risultati allora di questa nona giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Prego, Pupazzone.
Allora, Sampdoria... scusa.
Sì.
Ho dimenticato l'introduzione. Per quanto riguarda gli anticipi di sabato...
Sì, vabbè, non era obbligatorio. Sampdoria... Apprezzo che l'abbia fatto, ma non era obbligatorio.
No, perché se no non si capisce, va bene?
Prego, vada avanti.
Allora, Sampdoria e Genoa è finita 2-1, mentre Milan-Juventus è finita 1-0.
Sì.
Invece, per quanto riguarda le partite di oggi, Udinese-Pescara 3-1, Atalanta-Inter 2-1... Cagliari-Fiorentina 3-5, Crotone-Napoli 1-2, Empoli-Chievo 0-0, Torino-Lazio 2-2, Bologna-Sassuolo 1-1 e Roma-Palermo 4-1.
La classifica del campionato dopo 9 giornate.
Prima la Juventus con 21 punti, poi Roma e Milan 19, Napoli 17, Torino e Lazio 15, Chievo 14, Atalanta, Sassuolo e Cagliari 13, sì. Fiorentina, Genoa e Bologna 12, Inter e Sampdoria 11, Udinese 10, Pescara 7, Empoli, Palermo 6 e infine il Crotone con un punto. Chiunque abbia una partita in meno parli ora o taccia per sempre.
Sono sempre le stesse, pupazzo, tutte le domeniche. Se la partita...
Ma non me le ricordo, quindi dille tu.
Ma sono sempre Genoa-Fiorentina, sono sempre le stesse.
Certo, ok.
Sono assolutamente sempre le stesse, pupazzo, ormai, da secoli anche,
tra l'altro. Non
le
ricorderò mai.
Va bene, la classifica dei marcatori, va.
Allora, primo... Oddio, com'era? Ah no, ok. Dzeko,
sì,
con 8 reti.
Esatto.
Poi Bacca, Caglione, Higuain, Icardi e Immobile con 6.
Sì.
Belotti, Borriello, Falchè e Salah con 5. De Frel, Kalinic, Kessié, Milik e Verdi con 4.
Sì.
Poi Baselli, Bernardeschi, Birsa, Destro, Dybala, Jajc, Muriel, Nestorovski Niang,
sì,
Perotti e tanti altri,
eccetera. A tre gol, esattamente. Va bene, Pupazzone, a cosa la congediamo questa sera? A cosa l'abbiamo tolta, più che altro, per leggerci i risultati delle partite?
Alle pentole.
Alle pentole, dice Opi.
Fa una vita triste e desolata.
Ma no, smetta, ma non è vero che le fa una vita triste.
Vuoi veramente sapere cosa ho fatto ieri?
Dai, in verità io sì, per qualche istante. Poi andremo a vedere tutto quanto.
Vabbè, però Eric, sì, ricada su di te questo sangue.
Naturalmente, certo. È assolutamente mia responsabilità. Prego, pupazzo, vada.
Allora, ieri ho congelato i fagiolini. Oggi
pagati 80 euro al chilo.
Certo.
Oggi.
Sì.
E poi non mi ricordo.
Ma come non oggi mi si ricorda? Non si ricorda cosa ho fatto oggi? È grave questa cosa, pupazzo.
Dopo aver fatto un buonissimo risotto con radicchio,
sì,
ho pulito tutta la casa,
sì,
ho lavato, spolverato, lavato il bagno, cambiato le lenzuola, dopodiché ho fatto la lavatrice e poi ho mangiato la minestrina. E adesso sono qua davanti al computer.
Ah, finito, perfetto, benissimo, va bene. Grazie, pupazzo, per questo spaccato di vita catanese torinese.
Ma tu hai detto bene.
Piaciuta la mia
interlocuzione.
Spaccato,
sicuramente.
Spaccato di maroni,
esatto, sì, ma non era necessario dirlo, va bene. Pupazzone, ci sentiamo probabilmente mercoledì sera, perché noi siamo anche in onda mercoledì, che c'è il turno infrasettimanale, va bene?
Va bene, va bene, vedrò se non avrò altro da fare.
Veda di essere un pochettino più interessante, possibilmente, perché è stata...
No, forse mercoledì faccio la polenta.
Vabbè, chi se ne frega, aggiungerei anche. Grazie al nostro pupazzo, a Elena, la nostra valletta, che ritroveremo mercoledì sera, forse, per commentarci la giornata che sarà quale, pupazzo, a questo punto?
Cosa, la numero 10?
Perfetto, grazie mille.
Dario, li ho avuti anch'io i brividi quando ho sentito dire a una terrona faccio la
non
polenta.
Non dica sta parola, per favore. La smetta.
Ma ormai non si offende nessuno direttamente.
No, c'è gente che si offende, quindi smettetela.
Ma vi chiamo
per favore, per favore, per favore, smettetela, perché molto può essere. Può essere, lo so che hai detto, lo so che l'hai detto, scherzosamente, ma può essere equivocato, quindi
ma
per
poi,
favore.
Scusami, abbi pazienza, io lo sono per tre quarti,
va
non mi
bene,
sono.
Vabbè,
okay,
tu no, però altri magari sì, quindi
ma figurati,
cerchiamo di essere politicamente corretti, va bene? Grazie, pupazzo, ci sentiamo mercoledì sera.
Minchiata.
Va bene, ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Notte, Elena. Allora, cominciamo a parlare di quello che è successo in questo weekend. Milan-Juventus. La vittoria del Milan sulla Juventus. Dottor Lilloni, lei che rappresenta la squadra di Milano Strisce Rossonere in questa trasmissione, cosa ha da dirci sulla partita di ieri sera?
Due cose che si è risolte con due episodi. Uno, oggettivamente, la botta di culo nostra, perché il gol della Juve era regolare.
Okay.
E lo dico io, va bene, era regolare.
Va bene, abbiamo capito,
basta,
grazie.
Abbiamo detto.
Va bene.
Tu inizi a dirlo, poi lo diremo noi in altri termini.
Vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti, per favore,
sì,
che
bene,
è meglio.
Okay. E poi vabbè, abbiamo trovato il gol di sto ragazzo che...
Sì, che è già il secondo peraltro fatto in questo modo.
Che è già il secondo,
quindi...
che forse è il caso di...
Ha una discreta, sapete... ha una discreta castagnaccia nel piede il signorino.
Sì, esatto,
quindi...
Era il caso magari da parte della Juve di non lasciarlo tirare così liberamente.
Vero,
ma secondo me la Juve...
assolutamente vero, sono pienamente d'accordo con te su quello.
Secondo me però la Juve a quel punto era un po' sulle gambe ed era... faceva fatica a stargli dietro.
Io non credo lo
conosciamo tutti sin dai tempi del Bologna.
No, non è quello Locatelli, è un altro.
Il quale Thomas potrebbe
non è Thomas?
Potrebbe essere suo padre, peraltro.
Noi intanto stiamo vedendo, almeno sto io vedendo in...
Vediamo
in...
che fine ha fatto Thomas Locatelli.
Ma avrà anche smesso di giocare.
Ma è in galera, no?
Dentro
calcio scommesse?
Non ne ho idea e non credo di volerlo sapere, onestamente.
Mi sembrava fosse implicato nel calcio scommesse anche lui. Vabbè.
Può essere. Beh, mi permetta, è in libertà Beppe Signori, può anche essere in libertà effettivamente anche Locatelli.
No, ha patteggiato la squalifica di 2 anni.
Io Signori l'ho visto a Nova Stadio, tra l'altro, un po' di tempo fa, nemmeno poi tanto. Intanto stiamo rivedendo negli highlights, in video, l'episodio del calcio di punizione calciato da Pjanic, cioè del gol prima concesso, poi annullato dal direttore di gara, e qui il fermo immagine che risolve più che altro la faccenda. L'avete già visto in altre occasioni. Al momento del calcio di punizione, a parte di Pjanic, c'è un giocatore della Juventus in posizione regolare. Si tratta però di Benatia, che non entrerà poi nell'azione, o meglio, va anche sul pallone, ma viene scavalcato dalla traiettoria del pallone. E ad andare poi sul pallone sarà Bonucci, che però non toccherà nemmeno lui il pallone. L'unico che può essere al limite considerato in fuorigioco, potrebbe essere considerato in fuorigioco passivo e in fuorigioco attivo, chiedo scusa, è Bonucci, se fosse però in posizione di fuorigioco. Bonucci parte però in posizione assolutamente regolare e quindi il gol andava assolutamente convalidato. Possiamo anche proseguire con proprio l'azione del gol. Qui Bonucci tenta di prendere il pallone, Benatia è completamente scavalcato dalla traiettoria del pallone. L'arbitro, dopo un conciliabolo con l'arbitro di porta e uno degli assistenti, annulla il gol e va ad ammonire poi Pjanic, che andrà a protestare abbastanza in modo vigoroso. Detto questo, io lo dico da juventino, non è questa la causa della sconfitta della Juventus. La causa della sconfitta della Juventus è, ancora una volta, qui mi rivolgo prima a Opi da juventino e poi a Dario Lilloni, che ha visto la partita, ancora una volta una carenza di gioco, se vogliamo, da parte della Juventus, che è già comunque 2-3 partite che vediamo nella formazione bianconera.
Ma sì, in realtà si aspetta il ritorno di Marchisio come un messia.
Il Marchisio, Marchisio cambierà molto le cose, secondo me.
Va bene, grazie, però adesso non possiamo aspettare questo.
Sì, non è una scusa, però effettivamente la Juventus fino a questo momento al 100% non ha mai giocato, sia fisicamente che a livello di uomini. Marchisio cambierà molto le cose, secondo me, per questa squadra.
Io non lo
so,
già solo il fatto di abbozzare anche senza Marchisio un modulo diverso, che secondo me permetterebbe anche agli avversari di non capire esattamente come gioca la Juve, perché cazzo, il 3-5-2 ormai lo conoscono anche i muri.
Sì.
Insomma, non è che si potrebbe usare qualcosina di diverso anche senza Marchisio. Le colpe da quel punto di vista lì sono un po' di tutti.
Dario? Dario?
Sì, in effetti va detto che il grande problema della Juve è che sta giocando un modulo senza avere gli interpreti esatti per quel modulo, perché siamo qua da settimane, ma non solo noi, a dire che con questi giocatori la Juve dovrebbe giocare in un modo diverso, con un modulo differente. Io starei attento però a aspettare, ha ragione Opi, starei attento a aspettare Marchisio come la panacea di tutti i mali, perché anche lui dovrà adattarsi a giocare con gente che non conosce, a cominciare da Pjanic, Higuain e via discorrendo. Tanto non a caso io ieri sera ho avuto un po' più paura.
Se posso interromperti, l'inserimento di Marchisio credo permetterebbe anche eventualmente alla Juventus di fare una cosa ottimale, cioè spostare Pjanic trequartista, che credo sia
anche lo fai anche prima, però
lo fai anche prima, però in questo momento se tu metti Pjanic trequartista devi essere costretto anche a giocare a centrocampo con gente come Lemina, che tutto è tranne
quelli ci sono.
Lo so, ho capito però guarda, evidentemente si fida di più.
Credo che un Lemina qualche partitella titolare la farebbe.
Non il Lemina che abbiamo visto fino a questo momento, con grande rispetto per Mario.
Le partite brutte capitano anche tu.
Infatti.
Lo stesso
il problema di Hernanes è che gioca anche lui fuori posizione.
Ormai l'ha fatto diventare regista.
Sì, ma lui deve giocare trequartista. Hernandez deve giocare trequartista, quello è il discorso. E tante, anche ieri sera ha fatto abbastanza ridere Hernandez.
L'ha detto Allegri che ormai lo vede come regista, e il regista.
Lui è un trequartista, però. C'è questo piccolo problema.
Allegri allena la Juve, tu no. C'è questo.
Questo è anche
problema.
Vero. Questo è anche vero. Quindi c'è più che altro la questione è che Allegri deve trovare un pochettino la quadra, vuoi per motivi fisici, vuoi per motivi diciamo tattici. La Juventus al 100% fino a questo momento non l'abbiamo ancora vista, il che è una brutta notizia potenzialmente per l'avversario, perché se comunque una Juventus non al 100% con due sconfitte contro il Milanese San Siro è comunque prima in classifica, evidentemente possiamo solo immaginare cosa sarà la Juventus al 100%. Detto questo, però, abbiamo queste, diciamo, queste prestazioni non ottimali. Col Lione è andata abbastanza bene alla Juventus, ieri sera col Milan decisamente meno bene, anche se è una partita, e qui mi rivolgo a Dario, realisticamente da 0-0 alla fin fine, quella che abbiamo visto ieri sera. Risolta degli episodi, buon per il Milan, che è stato decisamente più cinico sotto porta rispetto alla Juventus, che cinica assolutamente non è stata, e che ha prodotto solamente 3 tiri nello specchio in 96 minuti. Un po' pochino per una squadra che ha Higuain davanti.
Sì, allora, però la domanda che ti faccio è: Higuain quanti palloni ha avuto?
Ben pochi. E qui ritorniamo al discorso di prima, cioè il modulo e la circolazione di palla che non è arrivata da parte della Juventus, per un motivo o per l'altro.
Io il giorno che vedremo Pjanic trequartista dietro Higuain e Dybala, sarà quello il giorno in cui avrò veramente paura.
Per 2 settimane non li vedremo, perché Dybala è fuori per un paio di settimane. Fortunatamente per la Juventus saranno solo due settimane, pare. Anche se tra 2 settimane c'è l'ultima partita, poi c'è la sosta per le nazionali, potrebbe anche saltare la partita con il Chievo, perché effettivamente prima con le nazionali, per evitare magari di mandarlo alle nazionali e peggiorare la situazione, per esempio. Questo sì, faccio un po' di dietrologia, se vogliamo, in questa situazione. Più che altro il problema a questo punto è che la Juventus dovrà giocare la partita di mercoledì con la Sampdoria, la partita di sabato contro il Napoli, anche quella con Lione, di fatto con Higuain e Mandzukic, perché Piazza non dovrebbe essere pronto per quelle due partite. Quindi l'attacco della Juve è praticamente obbligato. O veramente si dà spazio a Kin, il giovincello sedicenne di cui si parla un gran bene.
Lui c'è, non è che...
Infatti, perché alla fine la Juve ha 3 attaccanti, se andiamo a vedere, in questo momento.
Contanto anche perché Piazza la soluzione...
Piazza è infortunato. Dybala sarà fuori per un paio di settimane per questa distrazione alla coscia. Rimangono Higuain e Mandzukic.
La soluzione Cuadrado seconda punta non mi sembra.
O giocare addirittura a 3 punte con Cuadrado terza punta?
La cosa migliore. A 3 punte, però poi fai come 4-3-3. Ha giocato Mandzukic. Gioco il 4-3-3 con Mandzukic largo, come ha giocato a Milano. Esatto. Che è assolutamente inutile. Non serve a niente.
Il problema è quello. Il problema è che Mandzukic con Higuain gioca anche male a 2, probabilmente. Perché si pensano abbastanza.
Probabilmente sì, però quelli ci sono. Se gli metti 2 palloni sui piedi, magari.
Il discorso è quello, purtroppo. Purtroppo quelli alla Juventus. Purtroppo per la Juventus. Bene per le altre squadre. Vedi il Milan e vedi la Roma. Però parliamo anche della Roma, giustamente.
Io volevo un attimo, scusami. Sì. Eravamo in tema Milan-Juve. Volevo svestire un attimo i panni dello Juventino.
Sì.
E fare complimenti al Milan. Perché è una tesi mia. E si può vedere anche rapportandola all'altra squadra di Milano.
Sì.
Il Milan è una squadra che non ha l'organico che hanno le altre.
Sì.
Ma gioca. È una squadra che ha la consapevolezza di non avere un organico all'altezza delle altre squadre.
Sì.
E quindi deve giocare di squadra, deve giocare. E gioca bene. Uh-huh. E gioca bene, vuoi per gli esterni d'attacco che ha, perché Suso e Niang sono due propulsori. Niang. Sì. Fa tutto. Fa.
E parliamo di due giocatori che non avevano iniziato bene la stagione, specialmente Suso.
Esatto. C'è Bacca là davanti, e comunque anche la difesa Romagnoli si sta comportando molto bene, perché sì. È l'unico difensore centrale decente.
In realtà, Paletta.
È lui il leader. Paletta sta giocando bene, è in grazia, vediamo.
Ma sai cosa?
E ha un bel centrocampo, perché alla fine anche con Montolivo non faceva proprio schifissimo il centrocampo del Milan, eh. È il gioco quello che conta, non è tanto il nome degli interpreti.
Vi fermo un attimo, perché abbiamo disponibili i gol del posticipo. Ci mancava Roma-Palermo, allora andiamo a vedere gli highlights. Andiamo a sentire più che altro gli highlights. Tutti i gol della Roma che ha battuto il Palermo per 4-1.
Cross ancora per il Sharawi. La palla termina di pochissimo fuori. Si accentra Sharawi, vuole il destro, lo trova, è spinta corta del portiere e poi viene anticipato Dzeko, determinante a Delkovic. il colpo di testa di parete, se il pallone diventa buono per Giacca, arriva anche Salah, l'apertura per Salah che va al tiro, rete, Salah, Roma in vantaggio, c'è la responsabilità di Posavec. Parte Diamanti, il sinistro che gira, accarezza l'incrocio delle palle, va sul fondo. Palla direttamente in porta, palla clamorosa di Posavec e la Roma raddoppia. L'esame la mette in mezzo, colpo di testa Szczęsny, prodezza della portiere della Roma su un pallone insidiosissimo. Salah, Florenzi, bella azione, Dzeko in area, Dzeko, Dzeko! La Roma cala il tris e Dzeko segna ancora, 8 gol, come l'anno scorso, ma siamo soltanto alla 9ª giornata. Prova a esaltarsi con la sua velocità, Quaison, ancora Quaison, zona tiro, Quaison, una deviazione, rete, Quaison! Parte Salah, si propone Sharawi a sinistra, Salah l'apertura per Sharawi in area di rigore, Sharawi, e Sharawi in rete, grande contropiede della Roma, 4-1 del Sharawi e partita chiusa.
E questi dunque i gol della Roma nel posticipo che ha visto la Roma battere il Palermo per 4-1. Piangeva alla fine della partita il portiere del Palermo Posavec, abbiamo visto adesso le immagini, prestazione l'abbiamo detto anche prima durante la radiocronaca del posticipo, assolutamente disastrosa per il portiere del Palermo, principale responsabile di almeno due dei gol della Roma che ha battuto il Palermo. Quindi abbiamo adesso una situazione di classifica, qui mi rivolgo a Dario, molto interessante. Adesso vabbè, la settimana scorsa parlavamo di una Juventus in fuga perché aveva 5 punti di vantaggio, questa settimana parliamo di una situazione di classifica abbastanza diversa fortunatamente per il campionato italiano, vedremo quanto durerà, però abbiamo questa situazione che vede la Juventus con 2 punti di vantaggio sulla Roma e sul Milan e poi le altre comunque col Napoli che ha 4 punti, combina anche la vittoria di oggi contro il Crotone.
Non lo so quanto durerà questo Milan dal secondo posto, però Finché gira bene tanto vale sfruttarlo. Io credo che Montella abbia capito una cosa, che come giustamente diceva Niga, Montella ha capito, per usare le immortali parole di Nereo Rocco, che il Milan in questo momento è una squadra de po' a reti.
Sì.
Cioè che deve fare quello che può con quello che ha, come abbiamo già detto altre volte, Montella ha detto ai suoi ragazzi, voi avete la maglia del Milan ma non siete quel Milan lì, siete un'altra cosa.
Sì.
Dovete giocare come si riesce, e come si riesce vuol dire in questo caso giocare in modo operaio, giocare in modo, non dico da provinciale perché non è tanto magari questo il caso, però giocare più sul fisico che sulla tecnica. E non a caso il Milan mi sembra una delle squadre che corre di più in questo momento, perché sì, arriva meglio alla fine della partita.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Vai.
No, finisco. È una squadra che non la butta sulla tecnica, la butta sulle ripartenze.
Sì.
Facendo così riesce ad arrivare da qualche parte.
Abbiamo appena visto i gol di Roma-Palermo. Sentiamo un attimo Spalletti, visto che è arrivato in conferenza stampa. Tra qualche istante, un attimo solo che ci colleghiamo con l'Olimpico.
La sostituito nell'intervallo. Qual è il problema di questi giorni?
È che le galline riccioni hanno bisogno di mezzo chilo di Gran Turco ogni giorno e bisogna dargli da mangiare. Riccioni è quello che abita vicino a casa mia a Cettardo e bisogna governi tutti i giorni le galline riccioni.
Che cazzo sta dicendo?
Io è anni che dico che dobbiamo seguire le sue conferenze stampa integrali.
Si può fare una domanda? Intanto comincia a chiedermi scusa perché tu hai scritto che ho levato Florenzi, che non era un fortunato, e Florenzi era un fortunato, ha fatto una manfrina sui giornali per 2 giorni
Florenzi.
Sull'infortunio. Sì, su Florenzi dell'altra settimana, della partita con l'Austria-Vienna, che l'ho sostituito sulla sostituzione, sulla non sostituzione. Due giorni ci ha arrivato.
Veramente? Il nostro giornale?
Sì, come no?
Io ricordo bene quello che scrivo, non ho scritto nulla di tutto questo.
Vabbè,
su Florenzi.
Lo chiariamo, dai.
No, perché...
Abbiamo preso la conferenza in un bel momento,
abbiamo magie.
Scusi, si va mai avanti.
Io ricordo di aver scritto perfettamente che Florenzi è uscito sul 3-1.
Sì, tutto qua.
È uscito sul 3-1, quindi, ma che ho sbagliato a levarlo. Io avevo detto che, ma no, non conta, perché poi tutte le sostituzioni sono colpa mia e se non si fa risultato sono sbagliate. Ma che lui ha detto che era infortunato, che è infortunato e che stasera si è rischiato a farlo giocare e via dicendo, invece si è voluto dire che aveva contestato anche la sostituzione.
Ma guardi che
una partita come stasera, il problema Juan Jesus, no, il problema è di evidenziare i gol che ha fatto Salah, Shaarawy, Dzeko, che si è vinto 4-1, che è una roba impossibile quella, e che devono capire tutti, perché è lì il problema che
Luciano, benvenuto
poi
a Roma,
sì.
E siamo,
non c'hai mai allenato,
non sono giornalisti, infatti, siete o quattro.
Tra
poi si dice anche noi, perché è quello, insomma, ecco.
Cioè, quindi c'è un complotto per
no, il complotto tu lo fate, ma che complotto?
No,
che complotto?
Per sapere così.
No, tre o quattro che fanno, che fanno il suo lavoro giocando.
Cazzosi,
contro, perché
tutti
gli
quanti
fa piacere tritare la Roma. Per
è molto rispetto. Si commenta da sola questa frase.
Sì, sì,
c'ha ragione il giornalista, comunque.
Commento da solo.
Chiedo scusa perché mi sa che abbiamo perso una perla di Spalletti di tritare qualcosa.
Andiamo avanti, Scipioni.
Buonasera, mister. Sorride, sì perché...
Un sorrido, dai.
Sì. A me questa partita è piaciuta sicuramente alla Roma, grande partita, 4-1, però nella prima fase, nel primo tempo, c'è stata un po' di una Roma più lenta, più incerta. Poi è arrivato quel gol di Salah che ha sbloccato la situazione. Cioè la partenza immediata non c'è stata, come invece l'ho vista nel secondo tempo.
Primo tempo siamo stati macchinosi, non abbiamo fatto girare palla in velocità, non ci sono riuscite molte cose. Secondo tempo meglio, la palla viaggiava meglio, scambi più stretti e ne hanno giovato poi i calciatori di qualità. Primo tempo meno, loro stavano messi bene in campo, ci aspettavano nella loro metà campo, non sono quasi mai usciti, dopo essere passati in vantaggio sono stati costretti ad allungarsi e via dicendo. È entrato Florenzi che ha sicuramente più spinta, cosa che non lo eravamo tutti in tensione, perché poi abbiamo fatto provare fino a stamani, è meglio che non giochi perché sentiva questo punto doloroso. L'ho messo al posto di Juan Jesus perché aveva un polpaccio contratto, infatti se l'è toccato per tutto il primo tempo. E poi
un po' il cervello contratto, perdonami,
ma da sempre però.
Di fatto è che con lui che fluidifica la palla si gestisce meglio, perché ha questa qualità di involarsi per 50 metri e di fare poi questa qualità che fa la differenza per la nostra squadra, perché ci permette di gestire e di usare più la nostra qualità, insomma, ecco.
Vabbè, mentre Spalletti beve, noi certo torniamo in studio. Abbiamo preso la conferenza stampa
beve un grappino di troppo
in un bel momento. No, era acqua, non era grappino.
Scusate un attimo, una piccola chiosa.
Sì, prego.
Pensate un attimo, provate a pensare se domani vanno a guardare.
Sì.
E salta fuori che Spalletti se l'è presa col giornalista sbagliato, perché quelle dichiarazioni le ha scritte su un altro giornale.
Può essere, infatti, può essere verissimo.
Secondo me è quello il caso, eh.
Telefono, sento intanto, sì, in sottofondo. Chi,
no, colpa mia.
Chi vi chiama a 20 minuti a mezzanotte? Vabbè.
No, niente.
Vabbè.
Allora. Vecchio stantuffo di Satana.
Esatto, bravissimo. Allora, Roma e Milan, queste sono loro le anti-Juve? Domanda secca. Cominciamo da Andrea. Negro.
La Roma sì, sicuramente. Il Milan, lo ripeto, finché gioca così assolutamente sì, però l'organico è un pelo inferiore a quello delle squadre che inseguono, quindi mm-hmm, vediamo quanto dura, quanto reggono.
Mm-hmm. Opi?
Sì, sono d'accordo, in realtà il Milan potrebbe fare un campionato di sopra aspettative, ma non come aspirante allo scudetto.
Dario?
Concordo, la Roma sì, il Milan decisamente no. Il Milan, se sono furbi, continueranno a dire va bene, il nostro obiettivo è tornare in Europa, tutto quello che viene poi è grasso che cola.
Mm-hmm. Io vedo il Milan. Aspetto il varco il Milan. Nel senso. No, il termine è sbagliato. Aspetto il varco. Aspetto. È una wait and see, come dicono gli inglesi. Aspetto per valutare meglio la situazione. Perché comunque è in un buon momento. Bisogna vedere l'organico, che comunque mi lascia qualche dubbio. Era lo stesso organico, peraltro, e Dario credo potrà confermare la mia impressione. Pesantemente criticato alla fine del mercato. Perché comunque, bene o male, è abbastanza l'organico dell'anno scorso. A parte, diciamo, qualche piccolissima aggiunta, peraltro molto criticata dai tifosi del Milan, no?
Sì, assolutamente, anche perché comunque è gente che, allora, Gustavo Dandoli,
sì. Gustavo Lopez
è entrato a fine partita, Vangioni manco convocato, Pasalic l'avranno rimandato all'orfanatrofio, non so,
ma no, poverino.
Cioè, vabbè, insomma, è l'organico dell'anno scorso, poche balle. Io sì. Ho anche quasi timore di quello che accadrà quando sembra, con i soldi di questi dei cinesi, a gennaio verrà fatta una campagna acquisti di rafforzamento, perché non vorrei che si andassero a toccare degli equilibri che per ora sono molto, molto buoni, ma anche molto fragili.
Mm-hmm. Vedremo cosa accadrà in quel di gennaio, anche per una squadra che direi che di anti-Juve in questo momento non ha assolutamente niente, anche se è una delle due squadre che ha battuto fino a questo momento la Juventus in campionato. Apriamo l'angolo dedicato all'Inter! E la musica in sottofondo direi che esprime degnamente quello che è il momento. Vabbè, della formazione nera. No, non c'è purtroppo Fabio.
L'ora di
perché si presenta solo quando vince, quindi lo riavremo.
Allora comunque mi devi morire per lui.
Quindi contando che Fabio si presenta solo quando l'Inter vince, a occhio lo rivedremo a marzo in trasmissione. Comunque vedremo come andrà a finire.
Mi aggancio un attimo al discorso Milan, allora, già che ci siamo. Prego. L'Inter è la faccia dell'altra medaglia.
Sì, esattamente, nel senso letterale. Inter
L'Inter è una squadra che, porca puttana, a momenti ha l'organico migliore di quello della Juventus.
Sì.
E non gioca. Cioè, sono 11 scemi messi in campo.
Sì.
Senza senso.
Da un allenatore, permettimi, che mi sembra in totale confusione.
L'allenatore non ha capito niente.
Sì. Gli concedo le attenuanti, perché comunque
non siamo in Olanda.
No, vabbè, va detto che parliamo anche di un allenatore che l'anno scorso ha perso uno scudetto che sa solo lui, come ha fatto a perdere all'ultima giornata
esatto.
col De Graafschap, tra l'altro, non con il Feyenoord o con il Barcellona, anche se il Barcellona non gioca in Olanda. Sì, vabbè, però più che altro l'ultima giornata lui ha perso col De Graafschap, cioè nel senso,
no, ha pareggiato 1-1,
sì. Infatti alla fine, cioè, comunque l'ha perso contro quella squadra lì e contemporaneamente l'ha vinto il PSV, il campionato olandese. L'Inter, cosa dire dell'Inter, a parte, vabbè, le prese in giro che ci stanno, meno male, in questa trasmissione. Un disastro, un allenatore in palese confusione da tra l'altro anche diverse settimane. Già domenica scorsa avevamo avuto un'avvisaglia più che altro della confusione di De Boer, quando avevamo visto Santon addirittura centrale difensivo a un certo punto della partita. È una squadra.
Oggi ha schierato Nagatomo a destra, per
sì,
dire.
Ecco, esatto. È una squadra che
ha schierato Nagatomo.
Sì, ok. È già quello, direi che è un problema.
Okay. Cioè, guardate il gol che ha preso l'Inter, il primo gol. Cioè, una formazione tattica che è già pronta per Natale. Una squadra di statuine del presepe, battute da Masiello, con tutto il rispetto per Masiello, naturalmente. Però una squadra che nel primo tempo non ha assolutamente giocato, che tra l'altro è la stessa cosa che ha detto De Boer anche poi in conferenza stampa, eccolo qua inquadrato l'allenatore dell'Inter. Secondo tempo un po' meglio l'Inter, però un po' pochino oggettivamente, a parte il gran gol da parte di Eder, ben poco, e poi alla fin fine il fallo sciagurato da parte di Santon, che ha consegnato di fatto i tre punti all'Atalanta. Dario,
questo è il gran gol
di Eder, intanto vai, scusami.
Io dico un'altra cosa che onestamente non si capisce di De Boer. Sono due. La prima, vabbè, a parte Gabigol, che non si capisce. L'hanno preso, ma non si capisce perché. Perché continuano a dire che ma non è pronto, deve ancora adattarsi. Sì, ho capito, ma se gli fai giocare un quarto d'ora in tutto, hai voglia di adattarlo.
È quello il discorso. Vogliamo aprire un attimo l'angolo di Gabigol qui nei pallonari. Abbiamo il sottofondo adeguato, un attimo solo. Se qualcuno ha notizie di Gabigol, può telefonare alla redazione della nostra trasmissione, che non c'è, non esiste una redazione. Può telefonare direttamente alla Piano Gentile per avere notizie di questo povero giocatore che è stato acquistato ad agosto dall'Inter, di cui non si hanno più notizie. No, ha giocato 20 minuti, non ricordo con chi. Forse col Bologna, sì, esatto, col Bologna, e poco altro. No, infatti, cioè, non voglio fare il cattivo nei confronti di De Boer, però mi sembra un ulteriore segnale della confusione di De Boer, cioè questo giocatore che comunque non vede il campo, ed è comunque un giocatore pagato non 2 lire dall'Inter, oggettivamente.
Poi vabbè, no. Oggi addirittura tatticamente giocava con un 4-3-3 con Medele a impostare, che...
Sì, esatto.
Che è una cosa che non si può vedere.
Cioè, passi non mettere Condobbia, che purtroppo pare sia un giocatore ormai perso nell'Inter.
Condobbia è l'emblema dell'Inter.
Anche quello, quarantina di milioni, aggiungerei anche, tra l'altro.
Ma lui è l'emblema dell'Inter, della situazione attuale.
Ma poi Banega, anche lì, non fatto
niente. Banega, ecco, un altro
Banega, un grande... Cioè, cosa sta succedendo a Banega? Cioè, sostituito domenica scorsa per far giocare Gnucuri. Oggi neanche in campo, praticamente.
Il problema di Banega è che l'Inter o si schiera col doppio mediano e quindi hai tre trequartisti, e Banega non può fare né il mediano né il trequartista, esatto. O si schiera con il 4-3-3 e Banega devi metterlo mezzala.
Non hai scelta, effettivamente.
Poi quindi anche è chiuso lì, cioè non nessuno di quelli è il suo ruolo.
La conseguenza di questo schieramento tattico abbastanza confusionario oggi di De Boer è la prestazione di João Mario. Cioè, se gioca male anche João Mario, vuol dire che evidentemente c'è più di un problema in questa formazione. Ad approfittarne è stata l'Atalanta. Atalanta ne ha approfittato, come peraltro spesso succede a Bergamo. Bergamo, l'avevamo detto ai tempi della partita col Napoli, però non è un bel campo, Bergamo.
No, no.
Sì.
Prendo dei meriti, sono pochi.
Sì. Beh, io mi prendo dei demeriti perché ti avevo detto che Icardi avrebbe segnato oggi, invece mi sono sbagliato, totalmente, peraltro.
Peraltro, non so se avete sentito le dichiarazioni di Masiello a fine partita.
Sì.
Quando gli hanno chiesto, te li immaginavi che avresti segnato?
Sì, so già dove vai a parare.
Ci avrei scommesso.
Non parla, ecco, sapevo, l'avevo capita un minuto fa sta battuta.
Partiamo un virgolettato. No?
Sì.
Masiello, che ricordiamo, l'ha fatto il gol più bello della storia dell'universo.
Esattamente.
In un derby di Bari-Lecce.
Sì, esattamente.
Nella sua porta, ma questo è un piccolo dettaglio.
Potete andare ad assistere agli spettacoli di Andrea Negro a Colorado tra 2 settimane, più o meno, lo vedrete, aprirà lì, potete anche dare una mancia alla cameriera, già che ci siete. Allora,
quindi in realtà, Andrea, lo spettacolo di stand-up comedy che hai visto ieri sera era il tuo,
sì, no, esatto,
non era il mio, sono andato a carpire informazioni.
Ah, bene, direi, faceva così schifo questo spettacolo di stand-up comedy che hai visto ieri sera?
No, è stato bello.
Chi c'era?
Divertente, no, era un open mic.
Ah, un open mic night, proprio stile americano.
I peggio scappati di casa.
Infatti, serata proprio stile americano.
Allora, torniamo... Tra i quali spero di unirmi.
Allora, torniamo all'Inter. Torniamo all'Inter un attimo, perché comunque adesso dobbiamo capire più che altro quali potrebbero essere le conseguenze per la formazione nerazzurra di questo atteggiamento. Si parla di un incontro mercoledì tra De Boer e la proprietà dell'Inter. C'è solo un problema: mercoledì c'è anche Inter Torino.
Ma il giravoce che l'abbiano anticipata domani.
Grazie al cazzo, aggiungerei anche. Fare un incontro a 5 ore dalla partita, con possibilità magari di avere un allenatore in panchina già esonerato, non è il massimo della vita, effettivamente. De Boer ha anche detto: posso solo lavorare duro, non so se però mercoledì ci sarò.
Ma più che altro parliamo anche delle alternative, sì, tra l'altro.
Segnalerei più che altro un attimo un sondaggio della Gazzetta dello Sport sul sito direttamente della Rosea, che praticamente ha chiesto ai tifosi della Gazzetta cosa fare praticamente di questa squadra, e i risultati adesso li vedremo tra non molto, perché li andrò a prendere direttamente dalla pagina della Gazzetta. Vedo anche di ingrandire il più possibile. Inter in caduta libera, cosa deve fare la società con De Boer? Il 43% ha risposto esonerarlo subito, il 4% aspettare il match col Torino, 52,4% dargli fiducia non è colpa sua. Segno anche comunque di una spaccatura nella tifoseria nerazzurra, evidentemente.
Secondo me sono votato De Nardi.
Dici? Cioè, voi foste un tifoso dell'Inter, cosa chiedereste alla società? Domanda secca.
No, io gli direi di tenerlo almeno fino a Natale.
Per divertirsi, più che altro, perché tu sei evidentemente un sadico. No, io...
Io da
aspetterei domenica prossima, nel senso che in questo momento non c'è tempo, perché comunque c'è la partita, c'è il turno infrasettimanale e poi c'è un'altra partita domenica, quindi cambia l'allenatore a metà settimana, che serve? Non serve a niente, perché comunque l'allenatore arriva al tempo, se vogliamo, di fare un allenamento e basta, e finisce lì praticamente la questione, e non sai i risultati. Aspetti domenica, passano due partite, magari mercoledì col Torino fai anche un pochettino il risultato, e poi eventualmente, se domenica le cose precipitano, poi pensi anche a cambiare allenatore, hai una settimana per farlo. Nel frattempo, in questa settimana naturalmente ti pari il culo, nel senso cominci anche a vagliare qualche ipotesi eventualmente, anche perché comunque in giro chi c'è?
Io ho visto Mandorlini, è l'unico
nome. Ah beh, siamo a posto.
Beh, fantastico.
Mandorlini, sì.
Soprattutto, certo. Soprattutto una personcina dal carattere tranquillo.
Esatto,
che
pacato, esatto, pacato e tranquillo e rilassato, direi, no?
I primi nomi erano Mandorlini e Bielsa, per dire.
Ah beh, cioè, siamo a posto.
La qualità che c'è in giro.
Siamo Bielsa a posto, è un allenatore di qualità. Siamo a posto, mi permetta, dimmi.
Bielsa, il problema è che arriverebbe col mitragliatore.
Beh, no, tanto probabile. A parte che Bielsa non arriva. Se fa sì. Come a Roma, non arriva.
Beh, arriverebbe però in una squadra giusta. Lui ha chiesto 80 giocatori tipo la Lazio. Qui teoricamente i soldi l'Inter ce li ha per fare un lavoro di questo tipo. Non ci sono i giocatori in giro.
Mi piacerebbe di più perché uno scherzo del genere, se lo fai a Lotito, rido fino a domani, perché sì, Lotito lo merita. Se lo fai all'Inter,
vero che questo, ha ragione anche lei. Dicevi, Andrea?
No, la cosa che nessuno ha mai detto, in realtà nemmeno io, però pensandoci adesso, è giusta. Se io fossi un tifoso interista, chiederei la testa di Tohir,
sì.
Che è lui che ha fatto il mercato. Va bene che ha messo i soldi, ma se metti i soldi per comprare 16 trequartisti, 4...
Beh, momento, il mercato non gliel'ha fatto Tohir, ma anche chi ha chiesto certi giocatori eventualmente.
Ok, sì, Mancini, chiaro,
Io chiederei la testa più che altro di chi ha comprato i giocatori e di chi ha fatto, anzi, chi non ha fatto la preparazione, perché questi sono sulle gambe comunque, e da inizio stagione anche, tra l'altro.
Beh, e che poi l'artefice di tutto sia quell'altro scellerato di Mancini, un altro discorso.
È altrettanto evidente, direi. È altrettanto evidente.
Anche una società, cioè va bene che l'allenatore ti chiede tot giocatori, questo, sì, questo e questo, ma tu non puoi comprare soli in un reparto del campo.
Assolutamente,
sono
sì, sono pienamente d'accordo con te su questo. E vabbè, vedremo poi a gennaio più che altro cosa succederà nel mercato dell'Inter, perché comunque c'è assolutamente bisogno di acquisti per l'Inter, e acquisti a questo punto direi un po' in tutti i reparti, non solo in difesa e non solo a centrocampo e in attacco.
È chiaro che se però prendi, fai gli acquisti che hai fatto a giugno, siamo punto a capo.
Sì, vero anche questo.
Come no, qualità, no, intendo.
Scusate, ma se si diceva che l'organico dell'Inter era comunque all'altezza delle prime posizioni, a quel punto sta anche all'allenatore.
Certamente, certamente, ma però
i giocatori ci sono.
L'organico, problema, sai cosa? No, l'organico è anche all'altezza, ma non corrono, quindi qualcosa.
Ma al di là di quello,
centrocampo in su.
Sono nomi tutti nello stesso reparto, che è un organico della Madonna, per l'amor di Dio, hai un sacco di cambi, volendo, puoi cambiare
Però è un buon organico, centrocampo in attacco, in difesa poi sei costretto a far giocare Nagatomo, cioè a un certo punto, perché comunque
quello è il problema.
Vabbè, vedremo cosa accadrà, con l'Inter anche a livello di panchina nelle prossime nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Parliamo un attimo del Napoli, perché comunque il Napoli è uscito vittorioso, e ci mancava ancora, con tutto rispetto per la formazione napoletana, dalla trasferta di Crotone. Però ecco, lo vediamo subito inquadrato, protagonista nel male della partita di oggi, Manolo Gabbiadini, un giocatore ormai da psicoanalisi, direi, no, dottor Lilloni?
Allora, se c'è una cosa che possiamo dire, che Gabbiadini non si trova più bene laggiù.
Direi.
Vagamente.
Però la mia obiezione è questa, più che altro, su Gabbiadini. Ok, sei in un momento magari complicato, può capitare, ci può stare. Però, se sei così nervoso da farti buttare fuori in una gara con l'ultima in classifica, dove peraltro stai vincendo al terreno del primo tempo, cioè in una gara col sabato con la Juventus, cosa fai? Entri in campo con la motosega tipo non aprite quella porta, entri con la spada tipo Kill Bill, Vadek, vabbè, con la Juve non giocherà perché prenderà due giornate probabilmente, perché comunque ha preso
il
rosso diretto e fallo di reazione, quindi probabilmente non giocherà contro la Juventus. Però più che altro è un'espulsione che comunque mette anche nei guai il Napoli, perché a questo punto anche loro hanno tre attaccanti contati, se andiamo a vedere, eh. Perché hanno Mertens.
Ecco, magari sarebbe il caso.
Hanno Mertens, Insigne e Caglio, se andiamo a vedere, eh. E in tre mi sa che non fanno una punta vera tra quei tre.
Ecco, dico, magari sarebbe il caso di mettere Giaccherini, visto che l'ho pagato fior di milioni a fatta calcio.
Ma anche lì non è una punta però Giaccherini, cioè ritorniamo sempre al punto di prima. Cioè il problema del Napoli è che in questo momento è senza punte, praticamente.
L'unico che verosimilmente può fare la punta, ovviamente come falso, cosiddetto falso 9, è Caglione.
Sì, esatto, però anche lui
gli altri
parte come... In realtà lui è più...
Puoi provare Mertens, però.
Cioè, partiamo comunque dal fatto che l'unica punta vera è Milik. Vabbè, poverino, si è fatto male. Adesso potevano avere Gabbiadini. E Gabbiadini ha pensato bene di farsi buttare fuori in questo modo ridicolo. Oggettivamente, oggi col Napoli. Col Crotone, scusatemi.
Sì, ma ha anche detto che anche Gabbiadini non è mai una prima punta. Cioè,
è già più punta degli altri tre. Se andiamo a vedere.
È una punta per Sarri, ma.
Sì, però
non è mai stato.
No, però è già più punta degli altri tre, per esempio. Tanto per cominciare.
Okay, sì, quello sì, è più spendibile.
Serve una punta. C'è, come si chiama? C'è Klose. Vogliamo prendere Klose prima di Juventus-Napoli? È svincolato, eh. Potrebbero anche prenderlo quelli del Napoli, effettivamente.
Ah, è incomodo, eh. Cioè.
Detto questo, Napoli che esce in realtà no, perché comunque affrontava l'ultima in classifica, però comunque veniva da tre sconfitte consecutive, e, diciamo, ed esce con una vittoria contro l'ultima in classifica, per l'amor di Dio, però comunque una partita facile, che serviva probabilmente al Napoli anche a livello psicologico, Dario.
Sì, decisamente, perché aveva bisogno di vincere per ricordarsi come si fa.
Sì, soprattutto dopo l'Arachiri col Beşiktaş, che era abbastanza clamoroso.
Esatto. Settimana prossima con chi gioca il Napoli?
Te lo dico subito. Vediamo il prossimo turno del campionato di Serie A, che si gioca, ricordiamo, tra martedì e giovedì
con l'Empoli, mi sembra.
Lo vediamo subito. Allora, martedì Genoa-Milan alle 20.45. Mercoledì programma ricco, perché abbiamo 8 partite alle 20.45: Chievo-Bologna, Fiorentina-Crotone, Inter-Torino, Juventus-Sampdoria, Lazio-Cagliari, Napoli-Empoli, Pescara-Atalanta e Sassuolo-Roma. Molto interessante Sassuolo-Roma, tra l'altro. E giovedì alle 20.45 mega posticipo Palermo-Udinese, ovviamente con notevole dose di sarcasmo. Quindi Napoli affronterà l'Empoli in casa, praticamente Sarri contro il suo passato recente. La Juventus affronterà in casa la Sampdoria, partita non proibitiva, però abbiamo visto anche la Juventus fare abbastanza fatica con l'Udinese, con rispetto parlando dell'Udinese. L'Inter gioca in casa col Torino, partita che non sarà facile, più che altro perché l'Inter
potenzialmente
difficile. Mentre invece il Milan affronterà martedì a Marassi il Genoa, fresco di sconfitta del derby, quindi abbastanza col dente avvelenato, Dario.
Se giochiamo come con la Juve, onestamente in Italia possiamo vincere con chiunque, io credo. Se appena molliamo un pelo, il Genoa ci purga, per cui c'era da stare molto 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 attenti, molto attenti.
È una bella squadretta, tra l'altro, il Genoa, cioè
non gioca male. Non gioca assolutamente male il Genoa. Ha bisogno non voglio dire neanche di continuità, perché comunque non è una squadra discontinua, mi sembra, il Genoa.
Il Genoa ha il problema, tra virgolette, anche lì della punta.
Sì.
Che l'unica vera punta è Pavoletti, Simeone.
Sai cosa gli manca?
Non lo sarebbe, però sta giocando bene.
Sai cosa gli manca, per usare un termine tecnico? Gli manca un po' di culo, secondo me, al Genoa.
È vero,
non è una squadra fortunata il Genoa. Non gioca male, eh? E tra l'altro è la squadra perfetta per Gasperini, Gasperini, allenatore dell'Atalanta. Chi è l'allenatore del Genoa?
Sempre Juric.
Juric, scusami, esatto.
Juric.
Sì, scusa. Vabbè, Gasperini è l'ottimo allenatore per qualunque squadra che non sia l'Inter in questo momento.
Io stavo per dirlo, ma dico, ma cambiare allenatore, prendere Gasperini?
non credo voglia nemmeno l'Atalanta.
Fabio viene un coccolone.
Sì, sì.
Pensate alla scena, Fabio, hanno cambiato l'allenatore dell'Inter, chi è? Gasperini.
Sì.
Che bello. C'è anche... No, Stramaccione è impegnato, porca sì. miseria.
Marco Giuda.
Non l'hanno messo negli highlights il momento particolare, ma se voi avete le immagini della nostra trasmissione, andate su vonlive.tv/.100n4 per vedere più che altro l'episodio del derby di Genova relativo alla Goal Line Technology. Praticamente c'è questo calcio di punizione per il Genoa, colpo di testa, traversa, il pallone rimbalza chiaramente sul terreno, ma c'è un momento di panico più che altro perché l'orologio del direttore di gara segnala il gol. C'è stato praticamente un mini cortocircuito della Goal Line Technology, preoccupante aggiungerei anche, perché dovrebbe essere la tecnologia che dovrebbe risolvere, dovrebbe essere la panacea di tutti i mali, e praticamente è andata momentaneamente in tilt segnalando un gol. Tra l'altro c'è stato anche un episodio, poi lo vedremo dopo, anche in Empoli-Chievo oggi pomeriggio, partita che è finita 0-0, un altro episodio dove però questa volta la Goal Line Technology ha visto decisamente bene, anche se c'è stata qualche protesta da parte dei giocatori dell'Empoli che avevano segnato il gol, giocatori del Chievo credo che avevano segnato a loro modo di vedere il gol del vantaggio, ma la Goal Line Technology li ha smentiti e ha avuto probabilmente anche ragione. Qui stiamo ancora vedendo il gol intanto della Sampdoria che è andata a vincere 2-1 il derby con un autogol. In realtà si pensava gol di Quagliarella dall'inizio, in realtà c'è Perina che respinge addosso a un proprio difensore, lo sfortunato Ivo. Ecco, parlando di squadra non fortunata, anche questo episodio un autogol che decide il derby, Andrea.
Sì, oltretutto si aggiunge solo alla lunga serie di espulsioni che a sto giro non hanno avuto, ma hanno fatto le ultime tre partite due volte in dieci.
Esatto, insomma. La squadra con più espulsi del campionato a domenica scorsa, sì.
Aggiungici anche che hanno comprato un potenziale crack che ha giocato male fino a quando non si è rotto, ha fatto crack in tutti i sensi.
Poveraccio, sì.
Il povero Campos, e quindi vediamo. Mm-hmm. Secondo me può fare bene comunque il Genoa.
Sì. Stavo cercando più che altro l'episodio della Goal Line Technology di oggi pomeriggio di Empoli-Chievo, magari lo vedremo tra qualche istante. Credo che sia questo, c'è cioè questo traversone dell'Empoli, colpo di testa, sì, la parata del portiere, chiedono il gol i giocatori del Chievo, la Goal Line Technology stabilisce che il pallone non è entrato, ma veramente di pochissimo. Non so se avete le immagini, per quanto è rimasta dentro la palla, cioè qualcosa è rimasta più che altro fuori dalla linea di porta, per veramente pochi centimetri. Molto sfortunato il Chievo, finita poi 0-0 la partita al Castellani tra Empoli e Chievo, partita discreta anche tra l'altro non bruttissima, 1-0-0 comunque abbastanza interessante, pensando su quanto abbiamo visto oggi pomeriggio in diretta gol. Io ho visto la diretta gol oggi pomeriggio. Decisamente più divertente è stata la partita di Cagliari con la Fiorentina, che è andata sotto ma che alla fine è riuscita a vincere, e come tra l'altro è riuscita a vincere con Kalinic, che è tornato al gol dopo la doppietta in Europa League, non segnava da diverse settimane in campionato, ed è tornato al gol segnandone addirittura 3 tra l'altro, e portandosi a casa il nuovo pallone, quello invernale, che ha fatto il suo debutto questo weekend sui campi di Serie A. Dario,
non segnava dalla prima tra l'altro.
Esatto, esattamente. Dario,
la Fiorentina che continua a fare una partita, una fatica pazzesca, perché
parlando di squadre che non hanno cambiato durante il mercato estivo.
No, è vero, Fiorentina che continua a fare una fatica pazzesca, perché è vero che ha fatto 5 gol ma ne ha presi 3.
Va detto che ha preso 3 gol, però ha preso 2 gol sul 5-1 effettivamente, quindi ha mollato
ed era
un pochettino
sotto inizialmente,
sì, quello che ha preso sotto è già più preoccupante, però è andato avanti 5-1, poi ha preso altri 2 gol. Può capitare, più che altro un cambio di attenzione quando sei avanti di 4 gol nel secondo tempo.
Sì, però ti dà anche l'idea del fatto che la Fiorentina comunque, cioè, l'hanno capita,
sì,
secondo me, perché sì, è inevitabile.
Può essere
quando
può essere.
Lo stesso allenatore, gli stessi giocatori. Il Milan, ad esempio, sì, stessi giocatori, ma allenatore diverso. Quindi magari hai qualcosa di diverso che ti devi studiare. Invece la Fiorentina ha gli stessi giocatori, il stesso allenatore, e a quel punto comincia a non essere più un segreto per nessuno.
No, effettivamente.
Al primo, appena si crea un problema, appena ti creano un problema, sai già dove devi andare a parare per risolverlo.
Detto questo, comunque la Fiorentina oggi ha potuto decisamente contare su due dei suoi uomini più attesi, se vogliamo. Kalinic, che è tornato finalmente a gol, e anche Bernardeschi, che comunque ha segnato una bella doppietta. Può essere un bel segnale per l'immediato futuro della Fiorentina.
È vero, sicuramente.
erano i due che dovevano svegliarsi. Esatto, si sono svegliati.
Esattamente. Bernardeschi, giocatore che ho sempre, ho, per il quale ho un mezzo debole. Un giocatore che mi piace veramente tanto.
Sì, anch'io
tanto,
lo adoro tanto, un sacco. Tanto.
Un bel giocatore che secondo me farà parecchia strada in futuro. Tornando per un attimo al discorso dell'Inter, il Torino che ha ripreso la partita oggi al 94esimo, alla fine praticamente contro la Lazio, parlando di squadre anche queste abbastanza incostanti, il Torino è bello incostante effettivamente, perché comunque non è la prima volta che fa fatica in casa peraltro, ok? Che era la Lazio, non è probabilmente diciamo l'ultima arrivata, però dal Torino magari ti aspetti un pochettino di più.
Sì, beh, Torino e Lazio comunque hanno...
Bella partita, sono, bella partita.
Quinto e sesto, se
esatto,
non sbaglio.
Sì, comunque, ecco, appunto, dal Torino, contando il campionato che sta facendo, magari ti aspettavi un pochettino più di attenzione sui due gol subiti anche, tra l'altro.
Beh, però comunque sono due squadre, ce l'hanno, la Lazio soprattutto segna tanto, ma subisce anche tanto.
Esatto.
Il Toro è una squadra di Mihajlovic, basterebbe questo. basterebbe questo.
Possiamo chiedere a Dario per conferma.
Sì, beh, allora, l'anno al Milan di Mihajlovic credo sia stato una grossa incompiuta, dai, sì. Su, perché...
Peccato perché poi quelli che sono arrivati dopo hanno fatto anche peggio, specialmente Brocchi.
Vabbè, Brocchi, lasciamo stare.
Un nome è una garanzia. L'allenatore perfetto con un nome del genere per il Milan. Per il Milan, quantomeno dell'anno scorso. Questo è il bellissimo gol di Immobile che ha tornato a segnare. Non ha nemmeno esultato, ma comunque i fischi se li è presi dal suo ex pubblico. Nonostante il non aver esultato per il gol segnato al Torino. Anche Immobile, comunque, sta facendo una buona stagione, tutto sommato, perché comunque in classifica dei marcatori non è messo malissimo. Ha segnato
sei gol.
E a pari punti, pari gol con Bacca, Caglione, Higuain e anche Icardi.
Sì.
No, calcisticamente mi sta dando tante soddisfazioni.
Sì,
quindi...
sì, no, non sta assolutamente giocando male. Non sta assolutamente giocando male. E poi abbiamo avuto
anche da parte per il. Un giocatore per cui io stravedo e per cui spenderei 200 milioni di euro se fossi in qualsiasi squadra, che è Keita. Mm-hmm. Che parlando di incostanza, è un giocatore veramente incostante, ma quando gioca
era un giocatore praticamente fuori squadra in questa stagione, ricordiamoci.
Sì.
Ma per colpa sua, eh?
Come? Chiaro, beh, ovvio.
Per colpa sua.
Assolutamente colpa sua. E poi la segnaliamo anche mentre abbiamo visto il calcio di rigore realizzato dal Torino, abbiamo visto anche l'esordio a livello di segnatura di Murgia, questo primavera della Lazio, di cui magari sentiremo anche parlare. Un bel gol tra l'altro da parte del giocatore della Lazio, giovanissimo, da 19 anni credo, no? Murgia della,
97 della... mi sembra,
sì, è un 97, si chiama Alessandro Murgia, credo che sia il nome, classe 95 credo, quindi 21 anni o 22, aspetta un attimo che vado a controllare un secondo, no, sì, nel 96 per essere preciso, è nato il 9 agosto del 1996, è un centrale, 1,85 m, valore secondo Transfermarkt di 300.000 euro, è arrivato alla Lazio lo scorso anno, contratto in scadenza nel 2020, quindi comunque per 4 anni non dovrebbe muoversi, a meno che proprio il suo valore non esploda particolarmente, magari il valore col gol di oggi da 300.000 euro sale un pochettino, vedremo in settimana magari su transfermarkt.it. E a livello di partite non credo che abbiamo saltato niente a livello di
l'anticipo di stasera.
Sì, beh, Roma-Palermo ne abbiamo parlato in abbondanza durante la cronaca.
Il
derby d'Emilia, sì, vogliamo giusto andare a rivedere.
Quindi vi lascio.
A rivedere ancora una volta i gol, più che altro
è stata una bella partita. Vabbè, Verdi è un altro come Locatelli che quando segna solo gol della
Sì, no. Lo vediamo, ecco, grandissimo calcio di punizione, anzi, da parte di Verdi. E poi per il Sassuolo, invece, parlando di redivivi, Alessandro Matri. Tornato il gol Alessandro Matri, che non segnava anche lui da parecchio, mi sembra, con la maglia... Cioè, col Sassuolo che è il primo gol.
Solo in Europa, penso, abbia segnato con la maglia
Forse sì, forse sì, forse. E Dermi si sono spartiti da posta alla fin fine. Bologna, possiamo rivedere un attimo la classifica del campionato di Serie A per vedere più che altro le posizioni di Bologna e Sassuolo. Il Sassuolo è a 13 punti, tenendo conto che Sassuolo mercoledì affronterà la Roma, che comunque è una partita molto molto interessante. Bologna invece è a 12 punti, appaiato a Fiorentina e Genoa. Il campionato comunque mi sembra abbastanza tranquillo, contando anche che hanno già rispettivamente 6 il Bologna, 7 il Sassuolo, punti di vantaggio sulla terz'ultima in classifica. C'è già un bel distacco tra le ultime. Vabbè, il Crotone è staccatissimo, però Palermo e Empoli hanno già per esempio un punto di distacco dal Pescara, ma già 4 sull'Udinese per esempio. Poi vabbè, può capitare.
Empoli
può capitare,
si conferma tutto... squadra divertentissima, tra l'altro.
Come, scusa?
Ho detto l'Empoli si conferma squadra divertentissima. Mm-hmm. Belle partite, tanti.
Ma dai, Empoli Chievo oggi non è stata una bruttissima partita.
Sì, ma manco oggi ha segnato comunque.
Vabbè, lasciamo perdere. Però...
Sono 5 partite che non segnano, 6.
Sì, questi hanno fatto 2 gol e li hanno fatti 2 difensori centrali.
Sì. Questo è gol di Matri, intanto. Bel gol anche questo, pallonetto in uscita sul portiere del Bologna in uscita. E poi oggi pomeriggio nel lunch game fatto per il mercato asiatico, giustamente c'è chi mette il Manchester United, chi il Manchester City, chi altro, noi mettiamo l'Udinese, il Pescara, giustamente, con tutto il rispetto possibile e immaginabile per Udinese e Pescara. È stata anche una partita divertente, 2 calci di rigore peraltro per l'Udinese, che ha vinto 3-1 contro la formazione, con la formazione abruzzese. Parlando di classifica di Serie A, l'Udinese con la vittoria di oggi va a 10 punti, stacca appunto il Pescara che era a 7 punti. Vogliamo commentare un pochettino anche la vittoria dell'Udinese, se vogliamo anche abbastanza facile, tutto sommato, al di là del punteggio, tutto abbastanza nella norma, direi, no Andrea?
Purtroppo questa non l'ho vista, anche perché stamattina
ne ho visto un pezzo, io non l'ho vista.
Ho dormito parecchio.
Non ti biasimo oggettivamente.
Però grandissimo Gigi Del Neri che porta a casa 3 punti.
No, sono i primi 3 punti di Del Neri. Però comunque anche con la Juventus aveva giocato bene comunque l'Udinese, aveva messo abbastanza in difficoltà la formazione bianconera. No?
Sì. Nei limiti del possibile, certo, però certo. Sì, vabbè. Noi non abbiamo giocato.
Erano andati in vantaggio, ricordiamoci anche questo. Questo è il rigore di Zapata, il primo rigore, di Zapata, procurato da Zapata, ma realizzato da Terò con il cucchiaio. E poi la partita è proseguita, il tentativo di una rovesciata con traversa colpita dal Pescara, l'Udinese andrà poi sul 2-0, prenderà il gol del 2-1, ma poi andrà a segnare ancora con un calcio di rigore nel finale di partita il gol del 3-1. Questo credo che sia, no, è una palla gol da parte di Zapata, poi Zapata andrà a segnare ancora più avanti. Un gol andrà a segnare il terzo gol della formazione del Pescara, il secondo gol lo segnerà ancora Terò per la sua doppietta personale. Eccolo qua, questo secondo gol da parte di Terò. Bella questa cosa che ho appena visto, intanto degli assi della Moto3, questa carambola clamorosa al via che fortunatamente non ha avuto conseguenze. Vabbè, comunque questo è il gol del Pescara, poi tra poco vedremo anche il terzo gol dell'Udinese. Ricordiamo ancora una volta il programma della prossima giornata del campionato di Serie A. L'abbiamo fatto qualche minuto fa, ma lo ripetiamo ancora una volta per chi eventualmente dovesse essersi collegato in questo momento. Noi seguiremo tra l'altro a livello di radiocronaca la giornata di mercoledì, noi commenteremo le 8 partite che si giocheranno mercoledì sera alle 20:45 su questi canali, su facebook.com/.100 trovate tutte le radiofrequenze per ascoltarci nella serata di mercoledì, e poi alle 23 arriveremo per commentare a caldissimo, proprio a pochi minuti dai fischi finali, tutto quello che sarà successo in questa decima giornata del campionato. Programma che prevede martedì sera Genoa Milan alle 20:45, poi mercoledì Chievo Bologna, Fiorentina Crotone, Inter Torino, Juventus Sampdoria, Lazio Cagliari, Napoli Empoli, Sassuolo Roma, e giovedì sera invece Palermo Udinese che non seguiremo. Poi nel prossimo weekend, e qui mi rivolgo prima ad Andrea Pezzo, poi ad Andrea Negro e infine ad Dario Lilloni, appuntamento con Juventus-Napoli. Partita, anche questa, molto, molto importante. Avvocato, mi sente?
Temo di no.
L'avvocato mi sa che non mi sente più, o ha chiuso il microfono, c'è qualcosa che non va a livello di collegamento. Vabbè, vada lei, dottor Lilloni, poi recuperiamo gli altri.
Sarà un bel partitino, perché... Sì. Se a questo punto, se la Juve resta questa e il Napoli resta questo, io a questo punto la vittoria del Napoli proverei anche a giocarmela.
A Torino?
Sì.
Allo Juventus Stadium?
Sì.
Perché okay. No, alla fine non ti saresti giocata quella del Milan.
Milan gioca a San Siro però, scusami. Torino, Torino è ancora un punto di forza della Juventus, cioè lo Juventus Stadium è ancora un punto abbastanza di forza della Juventus, effettivamente.
Sì, ma se giochi così, con questo gioco farraginoso, che almeno in questo momento la Juventus, campioni o non campioni, col Milan magari la sfanghi e non l'hai sfangata, ma se il Napoli gioca bene come può giocare, è dura, mm-hmm. È dura per la Juve, mm-hmm. Io la vedo... ecco, la Juve che ha giocato con noi ieri sera contro il Napoli, che ha giocato oggi col Crotone, onestamente non vedo vincente il Napoli. Mm-hmm.
Ma sono due squadre che hanno un problema di testa in questo momento, tutte e due. La Juventus, un problema di testa inteso come gioco, nel senso che non stanno giocando e si vede. E il Napoli ha proprio un problema di blocco. Di testa come squadra che va avanti, magari segna e 10 minuti dopo ha delle amnesie totali in tutti i reparti, ne prende due, poi magari ne segna due, vedi col Besiktas, l'emblema della situazione della partita in Europa, quindi è un bello scontro, io non darei niente per scontato, in effetti dovessi giocarmi un euro probabilmente lo metterei anch'io sulla vittoria del Napoli in questo momento.
Addirittura.
Perché ha bisogno di una vittoria di forza e convincente per sbloccare la situazione, anche se in campionato è comunque seconda, male non sta facendo,
sì.
Terza, perdon.
Sì, 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 è praticamente sì, quarta tecnicamente, perché ci sono Romina al secondo posto, 19 punti, però il Napoli è subito dietro effettivamente a 17. Quindi è lì attaccata. Io vediamo, perché più che altro rimango sempre perplesso, più che altro ritorno alle discorso che facevo prima, Napoli è praticamente senza punte, quindi non so.
Anche noi, cioè, ci
beh,
sono,
noi due
ci
l'abbiamo, sono... almeno Higuain c'è.
Ma non giocano, non giocano tra di loro, siccome
vero,
nel
vero
centrocampo
anche
non arrivano palloni, io sì. La vedo dura.
Vero anche questo, vero anche questo, comunque lo vedremo più che altro nella sabato sera, 20:45 si gioca allo Juventus Stadium di Torino, vedremo come andrà a finire questo scontro. Poi credo che poi arriverà anche la Roma, cioè ci sarà credo Roma-Juventus dopo poco, credo, no? Fatemi controllare un attimo il calendario della Serie A, perché non credo dopo Juventus-Napoli manchi poi molto a Roma-Juventus, parlando di partite anche
subito
quello.
Non c'è la Champions in mezzo?
No, sì, grazie, però
quindi non penso ci sia la Roma subito dopo, spero.
Te lo dico subito, perché allora Juventus-Napoli è l'11esima, poi c'è il 5 novembre Chievo-Juventus alle 15, domenica 6, mentre la Roma invece affronterà in casa il Bologna, quindi partite anche abbastanza facili. E poi il 20 novembre c'è la sosta, perché ci sono poi le nazionali, e il 20 novembre si riparte, c'è Juventus-Pescara e la Roma invece va a Bergamo con l'Atalanta, quindi già partita più interessante. E alla 14esima giornata credo che ci... no, non c'è ancora Roma Juventus, credo che fosse prima nel calendario. La 15esima c'è il derby di Roma, 16esima giornata c'è Torino-Juventus e Roma-Milan, credo che sia tipo fine campionato addirittura, sai? 17esima giornata, 17 dicembre alle ore 20:45, proprio la penultima giornata prima di Natale, perché poi c'è il turno infrasettimanale giovedì 22 dicembre.
Bello quello.
Turno infrasettimanale che tra l'altro la Juventus e Milan non giocheranno, nel senso che saranno in Qatar a giocarsi poi la Supercoppa Italiana venerdì 23 dicembre nell'altivigilia di Natale, e quindi poi quelle due partite verranno recuperate nell'anno nuovo praticamente, vedremo quando. Però Bologna-Milan e Crotone-Juventus il 22 dicembre non si giocheranno, si giocheranno poi nell'anno nuovo, mentre invece Roma-Juventus è qualche giorno prima, 17esima giornata, sabato 17 dicembre per la precisione, alle ore 20:45. Io direi che non ho altro da aggiungere per quanto riguarda questa giornata di campionato, quindi possiamo andare al pebacco e devi morire. Io voglio riservare subito un bel pebacco e contemporaneamente anche un bel devi morire al Marsiglia. Non è un premio Jonathan, però non so se essere un pebacco o devi morire. Io sono tentato di dare il devi morire più che altro a Marsiglia, perché andiamo a vedere le statistiche di Paris Saint-Germain Marsiglia, giocata in una serata che ha visto lo 0-0 praticamente tra Paris Saint-Germain e Marsiglia. Le statistiche sono le seguenti: possesso palla del Paris Saint-Germain 69%, 31% del Marsiglia, tiri totali 14 del Paris Saint-Germain, 0 del Marsiglia, tiri in porta ovviamente 0, tiri fuori 0, tiri parati 0, calci d'angolo 0, fuori gioco 2. nel Paris Saint-Germain invece 14 tiri, 3 in porta, 7 fuori, 4 parati, 8 calci d'angolo e 3 fuori gioco. Come dice la pagina, delinquenti prestati al mondo del pallone, sfangarla in maniera putrida lo stai facendo bene. L'Olympique Marsiglia guidato dal nuovo allenatore Rudy Garcia sugli scudi al Parco dei Principi. Questo è il mio...
è un gran pebacco questo, perché...
No, è un devi morire. È un devi morire per il culo, più che altro.
Io vado di pebacco perché portare a casa uno 0-0 così, cioè, senza tirare in porta, è meraviglioso.
Vabbè, allora... Vai, scusa.
Io personalmente ho anch'io un pebacco e un devi morire, che però è oggettivamente un devi morire.
Sì.
E lo dedico a Florentino Perez.
Perché?
Florentino Perez per motivi extra calcistici.
Ho capito.
Adesso vi spiego perché. Non nella sua veste di presidente del Real Madrid Club de Football.
Sì.
Ma nella sua veste di presidente del Real Madrid Club de Baloncesto. Sì. Cioè Club del Real Madrid
di basket esatto. Club di basket, sì.
Perché nella notte, venerdì sera, l'NBA ha giocato, mi pare, a Madrid una partita del suo classico tour europeo di precampionato.
Sì.
Non ricordo che adesso che c'erano Brooklyn, New York, adesso non ricordo
quello che è. Ha giocato un paio di settimane fa con Oklahoma.
Vabbè, comunque, quello che è. Comunque, a quella partita, a quanto pare, a Madrid era presente anche il Adam Silver, che credo fosse il commissioner.
È il nuovo commissioner. Sì, da un paio d'anni nell'NBA.
Esatto. E allora, ovviamente Perez e Silver si sono incontrati, hanno parlato, scambi di convenevole e quant'altro. Dopodiché Perez ha avuto la bella faccia tosta di andare a dire ai giornali, tutto bello burbanzoso, abbiamo chiesto, ho detto a Silver che il Real Madrid è pronto per giocare nella NBA, potremmo entrare nella Easter Conference.
Naturalmente, certo, come no.
Certo. Al che Adam Silver ha risposto in modo imbarazzato, anche un po' imbarazzato, dicendo, veramente è impossibile che il Real Madrid giochi in NBA, che non abbiamo piani di espansione all'estero, che è un po' un modo di dire, ma cosa stai dicendo?
Ha detto... No, ha detto testualmente è più probabile che ritiriamo fuori dal cilindro i Seattle Supersonics piuttosto che far prendere voi in NBA. Sì. Che è tutto dire.
Assolutamente. Io, cambiando argomento, voglio assegnare un altro pebacco. Spero che abbiate le immagini. Io voglio assegnare il mio pebacco a Schrammel, difensore del Rapid Vienna, autore di uno dei gol più belli della storia del calcio italiano. Guardate che spunto di testa. Peccato che sia nella sua porta. È l'autogol che ha consentito al Sassuolo di andare a prendere praticamente il pareggio contro il Rapid Vienna giovedì in Europa League. Altro da segnalare a livello di pebacco? Vai.
Devi morire a Posavec, perché poverino cioè, però...
Sì, però effettivamente è partita
così veramente imbarazzante,
assolutamente disastrosa quest'oggi, assolutamente disastrosa. Altro da aggiungere? Pebacco, devi morire. Fabio di questa
Berardi, ci manchi.
Grazie. Vogliamo aggiungere altro?
Devi morire a Fabio De Nardi, che aspettiamo da qualche settimana con la classifica old style, la vera classifica del campionato, ma lui millanta, ma qua non si fa vedere.
Sì, va bene. Abbiamo altre cose da segnalare a livello sportivo di brutte, particolarmente devastanti, particolarmente degnote. Vogliamo dare un devi morire a Mourinho per quella rosicata che ha fatto fine partita con Conte? Cioè, non devi esultare così. Ma da che pulpito, poi, tra l'altro,
Sì, veramente.
Sì, insomma, no, lui che è sempre stato così pacato, no, negli atteggiamenti e anche nelle reazioni, no?
Sì, esattamente.
Vabbè, Conte che incita i suoi, insomma, non mi pare onestamente una cosa così grave, oggettivamente. Abbiamo visto cose peggiori, via.
Va fatto proprio perché non hai vinto 1-0, ma hai vinto 4-0, cioè l'hai umiliato sul campo. Non è che...
Allora, abbiamo già qualche prima pagina. Allora voglio, o meglio, ne abbiamo
ragazzi,
una.
Vai, vai, vai. Qui sì, domani mattina
anch'io a dormire.
Se, guarda, 5 minuti abbiamo finito. Se avete pazienza un attimo. Comunque, se vuoi andare via, Dario, vai pure.
Io preferisco andare, vi ringrazio. Ci sentiamo martedì sera per il post-rock.
Perfetto.
Sì, vado anch'io. Buonanotte.
Anche per il Milan.
Il Milan lo facciamo seguire al direttorissimo direttamente.
Ah, ok, va bene.
Non lo commentiamo. Grazie a Dario Lillori. Ci sentiamo martedì. Grazie anche all'avvocato Andrea Pezzo, che troveremo invece mercoledì probabilmente per le partite. Ciao. Abbiamo la prima pagina di Tutto Sport, il titolo è Toro pari da grande, match spettacolo con la Lazio, Granata dominano il primo tempo, poi il ribaltone firmato Immobile, Murge e il 2-2 di Ajax su rigore all'ultimo respiro. Il titolo dell'articolo di fondo di Andrea Pavane, il piacere di recriminare. Di lato, Dybala è out, Juve ora tira fuori il vero gioco, la gioia rischia di tornare dopo la sosta, Allegri cerca rimedi, Marchisio e più cross per Higuain. Inter flop, De Ber appeso un filo, vai Milan, sembri la Juve di Conte. Conte, due lezioni a Mourinho, prima in campo, poi fuori, Chelsea travolge da United, poi l'ex City incita da folla, il portoghese se la prende, ci hai umiliato. José Mourinho sussurra rabbioso ad Antonio Conte, mentre gli stringe la mano, forse dimenticato, quando mise un Tito in un occhio a Tito Villanova. La Ferrari è paperissima, tutto per colpa di un dado, la ruota di Kimi non si avvita, vince Hamilton su Rosberg, Vettel è quarta. Ecco perché è uscito allora Raikkonen, non sapevo di questa cosa, sì, per un dado. E poi in alto, oggi il Golden Boy, il premio al miglior calciatore giovanile europeo che ha organizzato da Tutto Sport, a Monte Carlo sarà premiato Renato Sanchez, giocatore del Bayern Monaco, correggimi se sbaglio Andrea, sì. Ma credo che sia quello, acquistato tra l'altro
preso
quest'estate. Non abbiamo ancora invece la prima pagina della Corriere dello Sport, ma eventualmente possiamo aspettarla qualche minuto, mentre aspettiamo eventualmente anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che però al momento latita. Altre cose clamorose da segnalare.
Volevo ricordare una cosa, visto che qua in Romagna oggi l'hanno sentita particolarmente, oggi o meglio ieri,
sì.
Erano 5 anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli, sì, esatto, al Gran Premio di Sepang.
È stato anche bello, tra l'altro, l'omaggio di Rossi che gli ha dedicato il podio, tra l'altro bello, ecco, un pebacco, la rimontona di Rossi quest'oggi,
sì,
era sedicesimo, è andato a rimontare fino alla seconda posizione, non ha vinto, ha vinto Kraslo, giusto? Correggimi se sbaglio.
Ha vinto Cal Kraslo, sì. Esattamente. Grande, grandissimo cazzo.
Ti piace Kraslo?
Bello, quanta sofferenza con Kraslo.
Perché quanta sofferenza, adesso me la spiego.
Non vince mai, cioè, tutte le volte che è lì davanti primo ti viene l'ansia che cada, finisca indietro, si faccia superare come un pirla, invece oggi l'ha tenuto.
Va bene. Nulla, non ho effettivamente altro da aggiungere, perché le prime pagine latitano ancora dei quotidiani sportivi. L'unica che è uscita fino a questo momento è il Corriere dello Sport, Tutto Sport. Il Corriere dello Sport al momento non ha fatto ancora uscire niente. La Gazzetta di solito latita, la daranno verso mezzanotte e mezza, mezzanotte e 35. Intanto su Sky stanno mostrando i vari fotomontaggi post Milan Juventus, il guardalino con la faccia di Buntari, che comunque è bello effettivamente. Lo riconosco da juventino, riconosco che comunque come immagine non è assolutamente male. Muntari che erano gli spogliatoi ieri a Milano per Milan Juventus, proprio al momento giusto, direi, no?
Ha visto
la rivincita, dai, proprio per il Milan alla fin fine, non voglio lamentare. La prima pagina di Tutto Sport domani può causare epilessia e urti di vomito a pause regolari, peccato perché la roba dell'Inter credo che venga confinata a un anche per i colori, più che altro, la possiamo eventualmente rivedere un secondo, perché effettivamente c'è sto oro in testa, sto granata di lato, sto bianco-nero di lato, parte dell'Inter, parte di Chelsea e Manchester United sotto, e poi in un quadratino piccolino al centro, Inter flop, De Boer appeso a un filo, vabbè. Va bene, non ho altro da aggiungere, perché comunque, ripeto, non abbiamo volevo leggervi più che altro le altre prime pagine dei quotidiani, ma al momento non ci sono, e quindi dobbiamo attendere più che altro, e non abbiamo tutto il tempo di questo mondo per fare una cosa di questo tipo. Quindi io ringrazio ancora Dario Lilloni, ringrazio l'avvocato Andrea Pezzo, ringrazio Andrea Nego che mi ha fatto compagnia fino a questo momento.
Grazie a tutti, buonanotte e buona settimana.
Ringrazio naturalmente voi che siete stati con noi in collegamento fino a questo momento. Ringrazio Radio Hemingway e Radio Albatro che ci hanno ospitato anche questa sera per i pallonari, che ritroveremo mercoledì sera dalle ore 20:40 per seguire in diretta le partite della decima giornata del campionato, le partite quantomeno del mercoledì, e poi alle 23 una nuova puntata dei pallonari dove commenteremo a caldissimo le partite, appunto, che saranno svolte in questo turno infrasettimanale del campionato. E poi ci risentiremo naturalmente domenica domenica prossima, dove commenteremo, se non ricordo male, Sampdoria-Inter, credo che sia il posticipo di domenica prossima, sempre dalle ore 20:40, e poi dalle 23 l'appuntamento sempre con una nuova puntata dei Pallonari. Mezzanotte 30, chiudiamo qui la puntata di questa settimana dei Pallonari, grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima, la linea ritorna alle radio con il resto della programmazione. Alla prossima, grazie!
Ciao!
Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.